Senti, ho dimenticato di dirti una cosa. Oh!
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Tu qui non sei il benvenuto. Tornatene a casa tua. Napoli non ti vuole. Stai alla larga da Napoli e dai napoletani.
Siamo tutti antirazzisti.
Matteo Salvini ormai è con l'acqua alla gola, lo vedono tutti che sta annaspando, no? Sta annegando nella merda. Da dove lui è venuto? Sta annegando, ormai sta andando a sbattere contro il muro, è quello che noi vogliamo tutti, perché se lo merita. Sono tutti stufi di questo pagliaccio, di questo bullo milanese. Un pagliaccio, questo è un pezzente. Un pagliaccio, questo bullo milanese. Un pagliaccio, io non posso dire a Salvini se è figlio di puttana, se è figlio di puttana, certo è un modo di dire, no? Se è figlio di puttana, per disprezzarlo con tutto il cuore, con tutta la mia mente. Un pagliaccio, faccio tutto io, sono io chi comando, no? Questo bullo milanese, un pagliaccio. Un pagliaccio, questo bullo milanese. È un modo di dire, per disprezzarlo con tutto il cuore, con tutta la mia mente. È un modo di dire, un pagliaccio. Non si può chiamare essere umano, questo qui non è un essere umano.
E che cos'è?
Che cos'è? Non lo so. Un pagliaccio.
La corte deve fare chiarezza.
Luciani, sei proprio una merda leghista, portavoce di quel ministro del cazzo. Un quarto d'ora di trasmissione ancora non hai detto del sindaco, del leghista di Legnano, dell'assessore, di quell'altro in galera, arrestati, corrotti. Sei una merda leghista, altro che giornalista. E ora che ti candidi, coglione, 20 minuti che stai a parlare ancora delle limosiniere, che sono tre giorni a Legnano, hanno arrestato il sindaco, l'assessore e pure quell'altro, e non hai detto un cazzo, merda.
Oh Parenzo, mangula a mamma di un culo. Vieni da scaricare un bilico di roba a mano in estate, poi vedi se studi. Brutto perditempo, scansa fatiche, nulla facente che non sei altro. Nano di merda che altro non sei. Vergognati, non studi nonno, non fino un cazzo dalla mattina alla sera. Come cazzo fai a sudare? Ci mancherebbe.
Oh, c'ha pure ragione questo, eh? O no?
Siamo eccoci, qui sul pezzo, siamo
eccoci,
qui
evviva.
Sempre all'attacco, sempre
evviva,
all'attacco.
Evviva.
Allora, lo sai che cos'è che mi fa incazzare oggi?
Sentiamo.
È una storia che ho studiato anche in maniera, diciamo, stranamente ho approfondito la questione. Ho approfondito la questione.
È giusto, perché la questione dei poteri della Commissione Europea del Parlamento
assicuro,
è un tema centrale.
Ti assicuro, ti posso assicurare, non ti fare abbassare il microfono, ti posso assicurare che non me ne frega
niente,
un cazzo.
Niente.
Nulla, per me la parola Europa potrebbe anche scomparire.
Male,
perché per me l'Europa non esiste,
male,
esistono gli stati,
male,
l'Europa
male,
sì eccetera.
Male,
appassionato un po', non troppo, alla storia della professoressa di Palermo sospesa per avere consentito, diciamo, ai suoi alunni di presentare un piccolo documentario di 4 minuti durante la giornata della memoria, dunque qualche mese fa, in cui i signori studenti hanno accostato i provvedimenti del governo, in particolare i provvedimenti del signor Salvini, alle leggi razziali.
razziali,
alle leggi razziali.
Ma l'ha fatto gli studenti, non la professoressa.
Sì, la professoressa è stata accusata di mancata vigilanza, diciamo così, di non avere, diciamo, in qualche modo detto
invigilando.
Sì, esattamente. Ed è stata sospesa per 15 giorni. Allora io premetto una cosa. Siccome tutto il mondo, anche il segretario del Partito Democratico, dobbiamo sempre considerare che cosa? Che siamo in campagna elettorale. E dunque in campagna elettorale tutto è possibile. Il segretario del Partito Democratico grida alla censura. Cara professoressa, il PD sarà sempre al fianco dell'insegnante e della libertà di insegnamento. Siamo al suo fianco, chiediamo che torni presto in cattedra dai suoi studenti. Abbiamo lanciato questo appello che può firmare qui. Siamo in campagna elettorale, per carità, io sono contro le sospensioni. Dunque fate tornare a scuola questa professoressa, per carità, anche se fosse successo al contrario.
E infatti tu hai fatto la battaglia per...
Assolutamente, libertà anche degli studenti. Ma
il
mio
professore
voto...
neofascista, io non ho mai detto di cacciarlo all'epoca, dissi di spostarlo in biblioteca.
Non di licenziarlo,
di spostarlo
in
biblioteca.
Quando si tratta di fascisti, di professori
perché
fascisti, o presunti tali,
che insegnava
li vorresti
ai suoi
cacciare,
studenti.
Li vorresti
qui
cacciare.
Siamo di fronte a un caso opposto, cioè degli studenti hanno proposto un video che sicuramente è discutibile, ma è il loro punto di vista, in cui non c'è un insegnamento dell'insegnante. L'insegnante semplicemente non ha detto né sì né no.
Allora,
ma non è che gli ha
ragazzi,
insegnato
dopo aver sentito questo video, il mio voto a questi ragazzi doveva essere altro che presentare per il giorno della memoria, doveva essere cassato. Siete delle bestie, siete degli ignoranti, siete degli asini. Questa è la risposta che l'insegnante doveva dare.
Così per questo
sì,
e non
sono
per l'insegnante
degli asini.
Neofascista,
ma chi me ne frega,
che
quello
è molto più
ma
pericoloso
non
di questi
agli studenti. L'insegnante neofascista no,
come no?
Il
neofascista dice
classe.
Io voglio fare una rilettura critica del fascismo.
Questo fuori lo dice, non agli studenti.
Il neofascista
no, ma anche non lo so, non so di chi parli. Comunque senti, ti faccio sentire un paio di passaggi. Lo faccio sentire a tutti. Questi signori studenti meritano tre. Altro che documentario presentato a calci nel culo. A calci nel culo.
Mamma
bocciati
mia, come ti scaldi.
A calci nel sedere.
Mamma mia come ti scaldi. Mamma mia come ti scaldi.
Metafori. Senti che fanno questi qua. Senti che fanno. Due in pagella. Due.
1938. Il Consiglio dei Ministri approva le leggi per la difesa della razza, che discriminano gli ebrei e li escludono dalla vita sociale. Nel 2018 viene approvato il decreto sicurezza, cancellato il permesso di soggiorno per motivi umanitari che durava 2 anni.
Andate presi a pedate nel metaforici naturalmente. Bocciati amico mio, altro che premio, bocciati. Nessuna sospensione, dico ovviamente bocciati secondo la mia valutazione. Se io fossi il professore, non lo sono naturalmente, di questi studenti. Questi studenti, senti amico mio, ripassa un'altra volta, fai un altro tipo di tema, cioè fai quello che vuoi, ma questo è da bocciare, due in pagella. Anche perché non puoi paragonare i provvedimenti di un governo democratico, qualsiasi essi siano, alle deportazioni razziali, caro Parenzo. Dovresti sentire indignato.
Sono d'accordo,
tu,
con te, ma sono d'accordo con te, ma
dai,
non ho questa furia nei confronti né dell'insegnante che non ha responsabilità.
Il ghetto di Roma che ti interessa, lo sgombero del CARA di Castelnuovo di Porto, questo hanno paragonato. Bocciati, bocciati!
1943, rastrellamento nel ghetto di Roma e deportazione degli ebrei. 2019, sgombero del CARA di Castelnuovo di Porto. Gli immigrati vengono messi sui pullman e non conoscono nemmeno la destinazione a cui sono diretti.
Mamma mia, mamma
c'è un
mia
po' di ideologia.
Completiamo con la professoressa che dice:
però
mi sento ferita.
Più, ti
aspetta,
vorrei più impegnato anche
mi
con
sento
i
ferita.
Ti
mi
vorrei
sento,
con lo stesso vigore, con la
mi
stessa
sento
violenza.
Amareggiata.
Ti vorrei più impegnato anche su quell'altro
nulla
fronte.
Di offensivo.
E
senti,
invece
senti.
Silenzio da parte tua, silenzio. Nessuna
dici?
Campagna, nessuna crociata. L'apertura della
crociata.
Trasmissione delle 18.40, alle 19.34. Nessun riferimento ancora al sindaco della Lega arrestato ieri. Nessuna parola,
fermo,
niente.
Fermo,
lui apre con
fermo.
L'insegnante antifascista. Fascista, capito?
Ebbene, sì? In questo video sì? Io ritengo che non ci fosse nulla di offensivo,
no,
e soprattutto il video è stato prodotto senza alcuna intenzione di fare politica.
Io dico, non pigliamoci per il culo, ragazzi, va bene tutto, siete liberi di fare quello che volete, è sbagliata qualsiasi censura, qualsiasi punizione, e per me hanno fatto male a sospendere la professoressa. Ma non mi venite a raccontare però le cazzate, perché di fronte al sottoscritto le cazzate, no, le prese paese per il culo, no. C'è un'intenzione politica, perché ci sono le immagini di Salvini paragonate a quelle di Mussolini e del 38,
sicuramente
c'è. Allora, se uno viene paragonato a Mussolini o Hitler, si offende o no? Tu ti offenderesti se ti paragonassero a Mussolini? Sì,
ma magari loro no, però ma dai, la destra, ragazzi, il governo,
ma non ci prendiamo per il culo.
Posso
dai.
Dirti, la destra e il governo, secondo me, non è offesa per niente, perché continua a dire che Mussolini ha fatto delle cose buone, quindi non si dovrebbero offendere.
Dai.
Ma perché si offendono? Ma scusa, ma lo rivalutano ogni
giorno? Ma lo sai che Berlusconi, che tu elogi tanto, ha presentato, dice ancora che vuole regalare le dentiere alle persone?
Ma ripensandoci oggi, non è un'idea così
le
sbagliata,
dentiere,
non è così sbagliato.
Le dentiere.
Ma io avrò regalato non so quante decine di dentiere, di denti nuovi a tanta gente.
Ancora con le dentiere. Fra poco torniamo, che c'è da sentire Giordano contro Don Rigoldi, bellissimo. Giordano contro Don
Giordano
Rigoldi.
Non si è occupato del sindaco della Lega. Cioè, non si è occupato del sindaco della Lega, arrestato ieri Giordano? Mario, dove sei? Dove sei? Donato! Donato, regista di Giordano, dovevi mettere la foto del sindaco di Legnano ieri! Donato!
Davi Sparenzo ringoglionito Zucca!
La Zanzara.
Facciamo formare il pubblico, famo formare il pubblico, perché non mi stanno bene a me queste cose. Famo formare il pubblico, poi facesse le trasmissioni Parenzo, Cruciani, me ne frega un cazzo.
Wait for me, world, wait for me. Sono drogato di brasiliano, sono drogato di brasiliano. Woo!
Zanzarosi, giornata difficile, chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701, scoprirete che potrebbe anche andare peggio.
Ma come propaganda leghista travestita da zanzara ribelle? Ma che cazzo dice questo qua? Gad, ascolta di più la zanzara, ascoltala dall'inizio alla fine. Perché guarda che io faccio una fatica che non immagini a sopportarmi Parenzo e barra Gottardo. Ma quale propaganda leghista?
Professoressa sospesa e Digos nella scuola. Ma tu parlerai per il quinto giorno consecutivo delle elemosiniere del Papa, no Cruciani? Vero? Tutto bene. Vai Cruciani!
Questo è proprio un imbecille, diciamo la verità, cioè questo qua è proprio un cretino, cioè un cretino totale. Mentre apprendiamo che Cicciolina, in questa grande lotta tra i pornostar italiani, vuole addirittura portare in tribunale Rocco Siffredi, perché dice che lei puzzava sul set, puzzava di capra sul set, lo ha confermato, lo avevo detto qui in questa emissione radiofonica, gli vuole estorcere, risarcire per 500.000 euro, mentre apprendiamo questo, vi lancio il grande scontro tra Don Rigoldi e Mario Giordano sul prete elemosiniere.
Scusami un istante, ancora una volta Mario Giordano non ha parlato dell'arresto del sindaco
niente,
di Legnano.
Ma quello è un fatto di cronaca di un signore arrestato che magari verrà assolto, chi se ne frega.
Ma che c'è da dire? Il sindaco della Lega è arrestato, è un fatto di cronaca.
Sì, arrestato.
Il migrante
allora
negro invece arrestato è un fatto politico. Ma qui bisogna essere radicali nell'analisi. Ma di che parliamo?
Don Rigoldi, ma come vi siete ridotti?
Come vi siete ridotti, tu e Marione? Cosa fate? Che cosa vi è successo? Vergogna.
Un conto è andare in giro di notte a dare soldi suoi che raccogli, un conto è andare a commettere un atto illegale, riattaccare la Don Rigoldi, non è illegale, è un atto illegale, violato il codice penale, lei conosce il Vangelo, ma non conosce il codice penale, è un atto illegale.
Scusa, ma Don Rigoldi dove abita? In quale paese abita? Che pensa che andare dal cielo alla luce a togliere i sigilli sia illegale? Non so se è contro legge, può anche essere contro legge. Mi hanno mandato decine di segnalazioni di persone che sono state incriminate, portate in tribunale per avere riattaccato la luce. Di che parliamo? Questo
18
però è...
e 51. Dai. Sono le 18 e 51, amici cari che ascoltate la Zanzara, e ancora non abbiamo sentito un commento, un racconto su un sindaco.
Ancora
un sindaco della Lega Nord, arrestato a Legnano.
Ma che me
sono
ne frega?
Le 18 e 51.
Due giorni che lo dici, dai.
Sono passati due giorni, non abbiamo dedicato 40 secondi.
Se voleva davvero aiutare quelle 450 persone, è un modo semplicissimo. La Chiesa ha 2.000 miliardi di immobili, molti conventi vuoti. Se li prenda e se li porti lì! Se li prenda e se li porti lì! La sua chiesa ha tantissimi immobili, lei dovrebbe saperlo dove metterli. Dovrebbe saperlo! Dovrebbe saperlo!
Ma dove cazzo vivi?
Io sono a casa. Vivo qua,
ma è 40 anni che sono a casa con la chiesa. A me lo viene a dire così.
57.
Ho sentito dove cazzo vivi da parte del signor Rigoldi, di Don Rigoldi.
E poi un prete di strada
dove
parla
cazzo
come
cazzo vivi?
Certo, prete di strada si parla come in strada.
Lo
ma dai, ma smettila.
Non le dice, no, però chi facciamo
sono.
Un po' un punto.
Non sai neanche tu sei lì con culo al caldo, per tu la casa ce l'hai, un bello stipendio ce l'hai.
Io ce l'ho.
La gente che anche occupa te è lontanista, anche se la chiacchiere è comunque sono d'accordo.
Tu stai con il culo al caldo, dice il prete a Giordano, amico mio. Intanto ti registro sempre da questa trasmissione che il signor Paolo Ferrero, che è candidato con la sinistra, naturalmente non la PD ma l'altra,
no,
non so sinistra. Come cazzo si chiamano, sì, no, come si chiamano questi qua?
Ma no, che si sarà l'EU, sarà
sì, questi qua, gli eredi di questa
fronte, sì.
Mentre la Boldrini, paracula, naturalmente dice che vota la lista del PD. Paolo Ferrero dice tassare i ricchi perché chi ha i miliardi sicuramente è un ladro. Detto proprio così. Chi ha i miliardi?
Ma questa non è la
è
sinistra,
un ladro.
Cioè, questo è Ferrero, ex segretario di Rifondazione Comune.
Sempre perché comunisti sono. Sono comunisti.
Ma sarebbe come dire
come
che tu sei di Forza Nuova, cosa vuol dire?
Ma che c'è? Tu sei comunista.
Ma che vuol dire?
Io non sono
ma
di
cosa
destra.
Vuol dire?
Questi qua sono comunisti
ma
di
dai,
sinistra.
Ma ragazzi, ma su, non facciamo. Ma che propaganda fai? Tutto per screditare.
Ferrero non è di sinistra.
Tutto per screditare, per screditare.
Ma lui,
la sinistra, quella
riformista.
Ma e ancora, amici cari, sono le 18.53.
Dai,
e non sappiamo nulla del sindaco.
Ma sanno tutto, le persone, basta che vanno su internet, sanno tutto.
In Italia c'è una quantità di persone, diciamo un 10%, che di soldi ne ha tanti, miliardi. Perché non si aumentano le tasse sui miliardari e si usano quei soldi per dare una casa alla povera gente? Okay. A me sembrerebbe una cosa normale.
Voglio sentire brevemente...
Perché un miliardario è un ladro, ha capito? Perché uno che ha i miliardi è un ladro, è chiaro?
Beh, amico mio, che lotta, signor Ferrero, chi ha i miliardi è un ladro, è un ladro. Maurizio, provincia di Napoli, vai, iniziamo, vai. Oh, Maurizio! Maurizio!
Pronto?
Dimmi Maurizio, dimmi.
Caro Cruciani, a prescindere da un super piacere,
è un super...
oggi la giornata dell'arcobaleno.
Giornata contro l'omofobia, una cosa ridicola, patetica.
Certamente.
Io odio le giornate, no?
Hanno apparenzo un bacio alla francese.
Ma perché mi vuoi dare un bacio alla francese? Ma io non lo voglio il bacio.
Ma per telefono non lo prendere.
No, ma io non lo voglio da te il bacio alla francese, scusa, amico mio.
Cioè...
Ma non lo voglio per me, già perché secondo me la
giornata. Come platonico.
Ma non voglio nessun bacio da te per telefono, alla francese, all'americana, alla svedese, all'italiana.
Davvero non posso.
Ma no, Maurizio, non
puoi. Obiettore coscienza.
Ma no, Maurizio, scusa, la cosa fondamentale è questa. A me della questione dell'omofobia, della giornata, non me ne frega assolutamente nulla.
Penso
sta giocando.
Mattarella c'ha come si chiama? Ha preso Luca Mattarello,
Che ha fatto Mattarella?
La lucidità.
Ha fatto la giornata dell'omofobico.
Ma sei ubriaco, Maurizio? Sei ubriaco?
No, un po' di birra solamente.
Un po' di birra, beh, mi pare
lei è un non ascolta.
Obiettore di coscienza.
Che vuol dire?
Non vuole parlare con me, ma la cosa. Posso dire che posso dirti
non mi piace
Fradicio,
no, però non è però lucido,
ma
vedi?
Sempre platonicamente.
Che non gli piaccio? Non gli piaccio.
No, non mi piace.
Posso dire che questa cosa in un certo qual modo mi rassicura e mi rafforza. Il fatto che lei adori Cruciani e dica che io non gli piaccio.
44-30
certo. È di una lucidità. È il tipico ascoltatore crucianiano. È di una lucidità rara. Scusi, caro, per chi ha votato lei alle ultime elezioni e per chi ha intenzione di votare.
Deus est nobiscum, in genitivo latino.
Cioè?
Dio è con noi, ma no, Emanuele. Genitivo non è manco Gott mit tunz.
Sì, ma chi ha votato lei alle ultime elezioni?
Gott mit tunz è il motto che esiste.
Deus est nobiscum. Sì, al padre eterno in persona ci ha votato.
Chi?
Al Dio padre.
Al? Questo è ubriaco.
Non è luce.
Oh padre eterno, Dio, ma abbiamo capito bene.
Non è lucidissimo.
Paolo da Milano.
Però
Paolo,
mi fa piacere Paolo che non gli sto
Milano,
simpatico.
Senti, Paolo da Milano, Paolo. Fermi tu. Fermo Paolo, fermo, fermo. Devo andare a riaggiornare radio. Fermi così, tutti. Meglio.
La zanzara.
Dove una volta c'era Radio Cuore, le grandi emozioni della musica italiana. A Milano si sentiva Radio Cuore, grandi emozioni della musica italiana, su 92.4. Adesso vi mettete lì e dice, sentiamo che emozione la musica italiana, si sente?
Brutto bastardo, tu sei un bastardo, a te nelle vene ti scorre, il veleno ti scorre.
Oh madonna, chi caccia i soldi, chi caccia i soldi?
Siete delle merde, basta, fanno bene togliervi i soldi, devono togliervi i soldi, parassiti del cazzo che non avete voglia di far niente, vivete alle spalle del popolo a dire delle cazzate solo per il vostro interesse e basta, andate a cagare, va.
Allora io accendo la mia radio preferita, l'unica radio che io posso sentire. Hey!
Radio 24. Radio 24.
Grandi!
Ma che grande, grande! Ma Tamara, ma che cos'è? Ma veramente tutto, è tutto scemo, va!
Questo ti costerà una querela!
Vieni a lavorare in fonderia a Parenzo, poi vediamo se non sudi. Ma vattene a fanculo, va, scemo.
Oggi è la giornata dell'omofobia. Voglio fare un grande augurio ai cupi e ai ricchioni. Andatevela a prendere in quel posto. Sergio da Torino. Grazie.
Lo sai che questo è vero? Secondo me questo qua è vero. Sergio da Torino, amico mio, se vuoi chiama, se vuoi chiama, faremo una grande battaglia con il signor Parenzo. Con il signor Parenzo sul tema dell'omofobia. Sul tema dell'omofobia.
Che ci mancherebbe.
Allora, Sgarbi contro Formigli, dai, forza. Sgarbi contro Formigli ieri sera, con Sgarbi che dice basta, fai propaganda antisalviniana, una cosa del genere, vai.
Se dobbiamo fare, mi ha scritto adesso Marco Rizzo che tu non inviti, della propaganda politica, possiamo dire che questa cosa letta in questo modo con tanta attenzione è una puntata antisalviniana. E io non solo non la voglio fare, ma non per ragioni politiche.
Però insomma, essere accusato da Rizzo di propaganda politica è interessante, perché non mi era mai capitato.
No, voglio dire che
un saluto l'amico Marco Rizzo, è molto simpatico.
È una questione, è un'epidemia su cui non possiamo creare però tutta una puntata contro Salvini. In questo, secondo me,
però smettila questa cosa della puntata contro Salvini. Ma cosa dobbiamo fare? C'ha le fanfare da tutte le parti. Salvini non ha messo piede qui da 2 anni, mi viene a rompere le balle su Salvini. Sono 2 anni che non viene Salvini qua. È l'unico programma italiano dove non mette piede, l'unico. Allora, caro ministro Salvini, venga qua, così le facciamo tutte le domande. Non si capisce perché non venga qua, vada da tutte le altre parti, ce lo venga a dire almeno, venga.
Esatto. Non va neanche da Fazio.
E se ne va.
Non va neanche da Fazio.
Posso dire una
perché
cosa?
Perché sei pagato troppo. I'm going round, baby, round.
Sì, ma non è obbligatorio andare in una trasmissione, eh? Cioè, non, no, è, non
però è
obbligatorio.
È chiaro che lì sta scomodo.
Ma non lo so, probabile, ma non è obbligatorio.
In altri posti non fanno tutte le domande.
Ma non è obbligatorio.
Che il buon Formiglia, certo, non ma è in democrazia. In democrazia quello va da Barbara D'Urso.
E
ovunque,
non gli va di andare
ovunque.
Da Formigli, saranno casi suoi o no?
Dalla vostra
non è mica obbligatorio.
Non è obbligatorio.
Ripeto,
oh, certo,
non è obbligatorio.
Ma è curioso, no, è due anni che
ma
non
sì,
va
ma chi se ne frega? Non è il centro del mondo. Non è il centro del mondo.
Come
ma
mai?
Non è il centro del
forse
mondo.
Forse perché lì nessuno fa reggi microfono.
Si può dire la stessa cosa di quando viene da voi in estate in onda. Allora voi siete dei reggi microfono.
D'estate è venuto. Chissà come mai
chissà perché
però.
Ma lo
sa perché?
Ma dai su Paolo da Milano.
Fatti una domanda. Io non dico di dare delle risposte. Fatti delle domande.
Ma chi sei? Allora viene da voi. Siete dei reggi microfono.
Ancora una volta sono passati due giorni. Sono le 19:24 e Cruciani non ha mai pronunciato la parola Legnano.
Ma figurati, ma per me se sono colpevoli dovrebbero essere messi ai lavori forzati. Figuriamoci, Paolo da Milano.
Hai capito perché il tedesco l'hanno messo in panchina?
Chi è il tedesco? Ratzinger? Chi?
Hai capito perché l'hanno messo
perché
in panchina?
Perché no, non ho capito perché l'hanno messo in panchina.
E non hanno reso itinerante, come avevo detto mesi fa, il grande papa di Papa Renzo? L'hai capito? Hai visto i nomadi? Hai visto come difende tutti? Ma perché non lo mandiamo in America che va a rompere Trump, a rompere i coglioni a Trump con i messicani? Cioè, ma perché ce lo dobbiamo sempre tenere qua noi?
Cioè, tu dici
noi,
che non, contro Trump non osa in America fare ma
purtroppo non è itinerante come la Coppa del Mondo. Uno, due, Papa Renzo, come dice il brasiliano, ma che cazzo dici che è una loro opinione il filmatino di 4 minuti? Dimmi un po', la professoressa di dov'è la maestra? Dei gulag ha parlato? Gliel'ha parlato? Hai visto le lezioni, hai visto sui libri di storia quanto parlano di gulag e quanto si parla di nazismo?
Lei deve parlare di gulash, lei, è l'unica cosa di cui forse si intende.
Che cazzo dici che è una loro opinione? Che cazzo stai dicendo?
Lei forse
abbiamo la scuola più comunista d'Europa.
La scuola
lo
comunista.
No?
Guarda chi ha formato la scuola comunista qui, guarda che somaro volante ha formato.
Io non ho capito qual era la tua idea, Paolo, il Papa itinerante, non ho capito.
Ma è il Papa.
Sì, però togliti dal viva voce, dall'auricolare,
no,
amico mio, sembri...
Non ho assolutamente viva voce, è la 24 volta.
E non lo so, amico mio, si sente come se stai in una caverna. Che ti devo dire?
Lasti, bravo, lì sta, da lì viene, bravo, Fruciale, esatto, da lì viene.
Dai, allora Paolo, dimmi. Bravo.
Papa è come la Coppa del Mondo, ogni 4 anni deve cambiare, deve andare in tutte le nazioni.
Non è male come idea questa cosa qua, non è male.
Andrea da Cuneo,
vai. Andrea, dimmi. Dimmi. Oh, allora, e dai, forza.
Volevo dirti due cose. Allora, uno, di notti, l'altro giorno ti ha detto...
Alberto, mi sono rotti i coglioni, Alberto dalla provincia di Fermo, dai, finché non sento bene non chiamo nessuno, dai.
Allora,
Alberto, dimmi.
Ci sono voci di stato di polizia, di regime fascista.
Ma quale stato di polizia, regime fascista? Solo i ridicoli possono pensare a una cosa,
sì,
una cosa del genere.
Sì, sentivo un tizio lì da voi arrampicato su un tetto con un megafono. Signore si fosse trovato su un tetto, non dico di Washington davanti al Campidoglio, e neanche a Londra, Downing Street, ma neanche a Tel Aviv.
Beh, probabilmente l'avrebbero fatto fuori, sì.
Se questo si fosse fatto trovare durante la visita di un ministro degli interni a Stoccolma, sì, l'ultima cosa che avrebbe visto sarebbe stato il puntino di un laser e poi puff. Altro
ma
che lamentarsi perché gli ammetto le lamette.
In America, se il presidente Trump va in giro e c'è un signore che si mette su un tetto con la kefia in testa
30 secondi
e col megafono là e con degli striscioni, a parte
secondi.
Che gli striscioni passano 30 secondi e arriva un cecchino dall'alto, tac! Ammazzato.
Si lamentano di vivere in un paese.
No, ma detto questo, poi
di polizia in Italia.
Detto questo, siccome noi siamo una barzelletta, è evidente che questo qua è un signor nessuno. Ieri l'abbiamo ascoltato. È uno. Ma come non esageriamo? In America questo sarebbe successo.
Ho detto non esageriamo. Dai, su, sarebbe... cose serie,
se Trump passa in un posto e c'è un signore,
la polizia americana come un branco.
Ma l'avrebbero fatto fuori in due secondi. L'avrebbero fatto fuori uno che va sui tetti con Trump che deve passare. Ma stai scherzando? No, vabbè, no, non l'avrebbero fatto. Alberto, digli tu.
Volevi sparagli. Volevi sparargli?
No, ma assolutamente
adesso volevi
no.
Pure sparargli.
Sta dicendo Alberto che è fortunato, giusto Alberto?
Sta dicendo Alberto.
Ha avuto un culo della malora questo
Alberto.
Tizio. Deve andare in chiesa a accendere un cero.
Ci no, mancava Alberto.
Culo no, perché in Italia non sparano, non sparano a nessuno. Daniele,
ma in Italia non c'hanno le palle.
Daniele da Lucca, vai.
Devo sparare adesso, le persone alle finestre.
Dimmi.
Mamma mia, ragazzi,
ciao.
Incredibile.
Mi sentite?
Dimmi, purtroppo ci sono.
Io volevo fare un intervento sul discorso della professoressa di Palermo, questa storia.
Sì.
Volevo dare un'altra chiave di lettura, cioè nel senso, ma
Cioè questa, non è che a me sembra una grande montatura,
sì.
Cioè nel senso che il fatto potrebbe anche non essere poi così vero, diciamo, nella sua, diciamo, come è nato.
Che vuol dire, scusa Daniele, non ho capito, che vuol dire non è vero? È vero, è tutto vero, questi hanno fatto questo,
sì,
documentario
in cui
paragonano Salvini.
Lo sciacallaggio che ne è seguito, cioè l'idea di creare.
Ma non c'è nessuno sciacallaggio. Non c'è nessuno
sciacallaggio. No, lo sciacallaggio mediatico.
Lo sciacallaggio mediatico non è questo.
Creare il clima di censura, secondo me, quando la censura non c'è nessuno.
Questa è stata sospesa, però.
Nessuno.
Questa è stata sospesa, però. Questa professoressa è stata sospesa.
Benissimo,
da un signore
che è
provveditore di Palermo, è stata sospesa per 15 giorni. Dunque, 15 giorni senza stipendio. Per me, la sospensione di una professoressa è sbagliato. Detto questo,
allora,
la professoressa merita. La professoressa merita due. Merita due la professoressa.
Oh. E intanto, Barbosì. Quella presentazione, 4 minuti e 46 di attacco al governo.
Ma certo,
di questo
ma
si
sì, ma va benissimo.
Ma non lo ha fatto la prof.
Sì, ma l'ha avallato, dai, l'ha avallato.
Quello che la differenza
delle leggi razziali.
Ma no, ma è chiaro che è una sciocchezza. Ma
che ha fatto il governo,
ma è evidente che una
questi qua vanno, questi ragazzi qua vanno bocciati per quello che hanno fatto, per questo accostamento qua vanno bocciati a scuola. Sì, io fossi il professore, dice scusa, che cosa hai fatto questo paragone, due in pagella, poi bocciati non lo so, intanto due per questa cosa, poi vai a recuperare due, sì, assolutamente due in storia, due in italiano, poi non ne parliamo,
ma
due,
è chiaro che non voleva essere un fatto storico, quello voleva essere una provocazione
di
un gruppo di studenti,
due in pagella, due
mamma mia, inflessibile.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta.
Da Euronics ci sono le tecnofollie. Silk Peel Brown Senso Smart. Regalati una pelle liscia che dura a lungo come dall'estetista. Tuo a €99,90. Euronics, vive le tue passioni. Fino al 29 maggio nei negozi aderenti, salvo esaurimento scorte.
Accredia informa. Mentre a livello internazionale si torna a parlare di barriere commerciali, la certificazione accreditata è sempre di più uno strumento per facilitare la circolazione di beni e servizi. Come? Lo spiega il presidente di Accredia, Giuseppe Rossi.
Le certificazioni rilasciate dagli organismi e dai laboratori verificati da Accredia accompagnano i prodotti e i servizi delle imprese italiane e rappresentano un vero e proprio lasciapassare per accedere al mercato globale. Questo perché Accredia, che festeggia 10 anni al servizio di imprese, consumatori e pubbliche amministrazioni, è firmataria degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento che rendono le prove di laboratorio e le certificazioni accreditate valide in tutto il mondo.
Scopri di più sull'attività di Accredia su accredia.it.
Guidavo su un sentiero pieno di buche che diventava una montagna da scalare e poi una lunga striscia di sabbia in mezzo al mare e poi incontravo questa balena che mi diceva:
Discovery Sport a €295 al mese con Land Rover Freedom e valore futuro garantito e con il 10% di supervalutazione dell'usato rispetto al valore di 4 ruote.
Tutta l'avventura che ho sempre sognato.
TAN 295, TAIG 362. Fino al 30 giugno. Salvo approvazione della banca. Info su landrover.it.
Per i nuovi uffici vogliamo accontentarvi tutti, per cui illuminazione minimal, pareti fluorescenti, quadri barocchi, scrivanie futuriste e sedie a sdraio.
Mettere insieme tante realtà è difficile, non con Sistema Associazione. La soluzione gestionale cloud per offrire servizi alle imprese associate, fiscali, contabili, fatture elettronica, paghe, gestione risorse e privacy. Sistema Associazione di sistemi e rende semplice la gestione di un'associazione.
Insieme a voi per lavorare, produrre, creare e innovare. Insieme sistemiamo l'Italia. Insieme per ogni soluzione. www.sistemi.com.
La Zanzara.
Perché a loro li interessa guadagnare soldi, 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 soldi.
Direttamente dal lettuccio magico vi dico una cosa: meglio stare soli che in mala compagnia. Mala compagnia. Il brasiliano non ha amici, non ho conoscenti, non mi interessa un caso. Ricordatevi una cosa, i migliori amici sono questi.
Sotto il palco c'è un grosso bordello che fa bada boom, cia cia. La mia gente ti prende, ti porta di là e
chi caccia i soldi qua?
Non ci sono amici, nella vita non ci saranno mai amici. Il brasiliano non ha amici. I migliori amici sono questi.
Quiz delle 14:53. Ma quale sarà la città in cui hanno fatto un agguato di criminalità organizzata in un ospedale, nel bel mezzo di una seduta in un ospedale fra tanti pazienti che non stavano bene? Quale sarà questa città misteriosa? La corte, vai con la musica!
C'è un'altra notizia che voglio darvi: tassa sui rifiuti. Un
che
comune
è stato autorizzato lo sbarco a Lampedusa per 7 bambini dalla nave Sea-Watch.
Tassa sui rifiuti. Il comune incassa 40 milioni su 600 di cartelle esattoriali, di avvisi di pagamento. Cioè ha riscosso solamente il 6,6%. A un certo punto si sono rotti il cazzo, almeno così apparentemente. Mandano queste cartelle di pagamento, questi avvisi di pagamento, e incassano, chiedono circa 600 milioni di euro e ne incassano solo 40. Io direi, prima di partire con la musichetta, prima di partire con il quiz, qual è questa città, in quale città che questo 6,6%, queste persone, pochissime, sono degli eroi, li vorrei abbracciare uno per uno. Cioè questi qua che, rispondendo a una sollecitazione, sono individui, sono aziende, sono imprese, sono ristoranti, attività commerciali, eccetera eccetera. Cioè uno per uno li vorrei conoscere, questa minoranza di eroi che in una città, in una città anche un po' complicata da indovinare, che cosa hanno fatto? Hanno deciso, sollecitati da un avviso di pagamento dal comune, di pagare la tassa sui rifiuti. Ma insomma, in quale città, secondo voi, il comune ha incassato 40 milioni su 600? Per caso è Genova? Per caso è Bologna? Amici miei, no, è Napoli. Una roba incredibile, dai. Incredibile, incredibile. È Aldo da Padova, vai Aldo.
Buonasera, ciao Giuseppe. Dimmi. Io ti volevo dire solo una cosa, che per esempio io abitavo dalle suore, no? E pagavo 500.000 lire al mese per una stanza.
500.000 quando c'erano le lire, amico mio.
Quando c'erano le lire? Il 99.
Sarebbero 250 euro.
Non sono 250 euro purtroppo, cioè, 250 euro non contano un cazzo. 500.000 euro all'epoca erano tantissimi.
500.000
lire all'epoca erano tanti soldi. 250 euro ti ci pulisci il buco del culo oggi, più o meno.
Era una stanza sola.
Era una stanza
allora,
sola,
quando
torna
era d'estate dovevano arrivare i pellegrini.
Come direbbe Sgarbi, scusami Aldo, come direbbe Sgarbi, con 250 euro, questo è un dato di fatto, questo non c'è dubbio, poi possiamo dire altre cose, tutto quello che vogliamo. Con 250 euro oggi, diciamo, ci fai naturalmente a seconda delle tue esigenze.
Però è una stanza.
Invece 500.000 all'epoca erano un sacco di quattrini. Questo è un dato di fatto.
Io guadagnavo un milione e 200.000 lire.
Come direbbero i sovranisti oggi, come direbbero gli anti-euro oggi, all'epoca con uno stipendio potevi acquistarti una casa. Invece oggi non ci fai un cazzo. Vabbè, ma questo qua è quello che dicono gli anti-euro, magari è tutto sbagliato, però è un dato di fatto. Aldo, dimmi.
Allora, è tutto sbagliato,
allora,
dato di fatto.
Per esempio,
no,
Giuseppe,
magari tutto, però è vero, è vero che con gli stipendi all'epoca ci facevi un, poi magari sarebbero stati erosi dall'inflazione,
costo della vita, esatto, c'era un altro costo, dimmi, della vita. Poi.
Allora, quando alla fine di tutto il sistema io sono andato a dormire dentro la macchina, perché questa la mattina, alla notte mi hanno preparato le valigie.
Cioè sfrattato dalla chiesa, in pratica.
Ok. Vabbè, allora noi non possiamo parlare della chiesa, no? Dice al signor Parenzo che lui per esempio si deve informare meglio, perché a Loreto,
che succede a Loreto? Che succede a Loreto?
E succede perché ci stanno tante case abbandonate della
ma
chiesa.
Sì, ma la chiesa possiede decine di migliaia di immobili, migliaia di immobili vuoti, li utilizzasse per i migranti, certo, per i rom. No, ma certo fa anche delle cose per i migranti e per i rom,
meno male.
Certo. Però mettesse a disposizione il suo enorme patrimonio immobiliare. Nicola, provincia di Trapani. Aldo, ciao, ti abbraccio. Okay, Nicola, grazie. Nicola.
Cruciani, sei una cosa inutile, Cruciani.
Inutile, sono inutile.
Questo è il motivo. È da una settimana che ci rompe il cazzo con le lemosine nere, che attacca la luce.
Una settimana, qualche giorno, dai, qualche giorno.
Perché non parli di casa padre? Perché vengono sotto casa sotto e spacciano la faccia.
No, mi fanno quello che sai. Ma che caga sotto? Ho detto che devono essere sgomberati, ma che cazzo dici? Sei impazzito?
Ma che dici sgomberati? Ma ogni giorno parli del prete. Perché non parli di casa padre ogni giorno?
Ogni giorno di casa padre dipende dalla cronaca.
Perché vengono sotto casa tua e ti spacciano la faccia.
Ma che spacciano la faccia, cretino?
Sì, completamente.
Ma
così,
tu ti
non
guardi in faccia la mattina
pause.
O no? Ti guardi in faccia la mattina o no? A proposito
sì,
di faccia.
Assolutissimamente.
E che cosa vedi quando ti guardi in faccia la mattina? Quando
io
ti specchi la mattina?
Quello controcazzi, quello che non hai tu.
Ma quali controcazzi? Quali controcazzi?
Hai capito no?
Ti guardi e vedi, ti guardi e vedi controcazzi, appunto.
Sempre con il debole, bisogna parlare del più forte di te.
Il prete debole non mi risulta, però, amico mio, ti posso assicurare.
Debole,
il monsignore elemosiniere, cardinale
debole,
del Papa, debole non è. Debole non è. Debole non è.
Il prete no, ma i ragazzi
dietro.
Quelli che erano dentro erano deboli.
I ragazzi dentro ci sono alcune persone
sì,
ma l'hai già detto, l'hai già detto Nicola, sei noioso, risulti noioso, poi ripetitivo,
sì, perché non te vai,
risulti,
non te va.
Ma risulti ripetitivo ogni tanto. Hai detto sì, perché, perché non parli di Casa Pound? Io ti ho detto, ho parlato più volte di Casa Pound.
Ma
anzi,
quando mai?
Secondo
Valenzo
ne parliamo anche troppo. Ma che ogni volta ogni
mese?
Ma no, ogni giorno forse parliamo di Casa Pound, ti posso assicurare.
Ma quando mai?
Che dici? Cosa dici? Ogni giorno
dici,
ne parliamo. Dai, su.
Bene,
Matteo da Milano,
ciao,
rotto cazzo,
diretti.
Ciao. Matteo da Milano, vai.
Sì, ciao Cruciani,
sì.
Senti.
Piace a Parenzo quando
me...
combatto solo io, piace a Parenzo quando combatto solo io, quando lo sottraggo, quando
come
lo sottraggo al combattimento.
Popcorn.
Vai, Matteo, come... dimmi.
Secondo me la prof di Palermo sospesa assolutamente non andava, è una misura che a me pare un po' eccessiva.
No, è una misura ridicola, cioè,
ecco.
Adesso proveremo
poi,
a chiamare quello
sta,
che ha preso questa misura, però è una misura ridicola senza senso.
Esatto.
Allora, ci sta.
Esatto.
Sì, ma senza senso questo, ma questi ripeto questi ragazzi meritano un
cose.
Voto
sì,
bassissimo,
ragazzi,
due.
Vi state concentrando
esatto.
sulla prof
allora,
e non
prof,
sui ragazzi.
Non deve fare la furba, la professoressa autorizza che questo documentario, chiamiamolo così, che questa realizzazione,
è una opera creativa
questa
fatta
puttanata,
dai ragazzi, si può
andasse
ma...
fuori dalla scuola e fosse presentata non so in che occasione.
Vabbè, ma è un'opera
guarda,
creativa dei ragazzi, non è della prof.
Sì, ma la prof
esatto.
va valata,
questo è non capire
la
differenza
fondamentale. Invece di dire a questi ragazzi
allora,
state prendendo un granchio,
vuoi.
Dai.
Io ti dico, io insegno storia, tra l'altro le superiori,
allora,
quindi ti do
allora,
anche una prospettiva dall'interno.
Dimmi Matteo, quanti anni hai, scusa, per insegnare storia?
40.
Ah, 40 anni sei già insegnante di scuola superiore, benissimo. Sarei stato raccomandato da qualcuno, sicuramente.
Ma va,
figurati,
sicuramente,
ho preso un dottorato, sono bravo.
Sicuramente sarei stato raccomandato da qualche papavero, da qualche alto politico, da qualche burocrate dello Stato. Comunque, vabbè, lasciamo, abbiamo detto, andiamo avanti.
Intanto
ma
abbiamo
guarda,
diffamato
dico,
un ascoltatore per bene.
Ci sta che tu dici, è un accostamento anacronistico. Sì, se ti dico analizza le leggi razziali, devi fare degli altri lavori, non stare a paragonare con la politica contemporanea. Ma quello che tanti non capiscono è che questi, i ragazzi di questa generazione vivono in un mondo che è al di là dello Stato-nazione e post-nazionale.
Molto
l'accostamento
bene.
Che loro hanno fatto. Ci sta, nel senso della loro
ma cosa vuol dire? Ci sta
ma
in una polemica
sì.
politica? Ma
ah,
che
no.
cosa vuol dire? Se fossi professore li darei due.
Fuori
ma
dopo.
Questa è la polemica politica. Paragonare Salvini a quello a Mussolini, perché di questo si tratta, le leggi razziali,
no,
è
no,
una questione
aspetta,
politica.
Aspetta.
Lo puoi fare se sei in Parlamento, se la parli alla zanzara, eccetera. A scuola, avallato da un professore, il voto
non
è due.
Ha avallato
il
niente,
voto è due. Non ha avallato niente. Era
no,
lì a non fare un cazzo.
Dai,
su ragazzi. Siamo sinceri in queste cose qua. Dai.
Perché hanno fatto l'accostamento? Loro si mettono una prospettiva
di
del
chi?
Dramma umano che vivono
ma
le persone.
Ma cosa vuol dire?
Ma vuol dire, ascolta.
Ma va benissimo.
Se loro guardano il dramma che vivono.
No, tu professore, se un tuo studente mi fa questa cosa qua e la vuole portare
sì.
fuori, che cosa gli dici? Che è,
allora,
è sbagliato il paragone, perché non puoi fare
allora,
le leggi razziali è un provvedimento del governo.
Dove devi
no, ma dimmi,
le leggi
dimmi che voto gli dai a uno che ti dice questa cosa qua? Dimmi che
ma
voto gli dai.
Ma il senso lo porta a casa.
Ma il senso lo porta a casa perché sei anti-salviniano e hai pregiudizi e sei pure comunista. Sei comunista sicuro, di sinistra comunista.
Io mi fermo addirittura alla guerra fredda, oltre a un insegno per
Claudio
da
Roma,
fare politica.
Ciao a te, Claudio da Roma, dai Claudio.
Pronto?
Dimmi.
Ciao Cruciani, ciao Valenza. Senti, siccome io sono un tassista, te lo preciso subito. Io ho visto una trasmissione vergognosa dei signori della Iene sui tassisti. Per quanto riguarda
non lo so, non l'ho visto Claudio, non l'ho visto, purtroppo non l'ho visto il servizio, per cui non ti posso no, non me lo puoi spiegare, sennò passiamo tre ore qua a spiegarmi che servizio era.
Ti dico soltanto una cosa, ti volevo dire soltanto che non hanno parlato dei noleggi. Allora mi faceva piacere spiegare i noleggi di fuori Roma.
I noleggi di fuori Roma, i noleggi di fuori Roma che non potrebbero ovviamente prendere persone a Roma, lo sappiamo, dai. Però ne possiamo parlare,
Uber,
ne possiamo parlare una... Claudio,
Uber,
no, primo sento male, secondo ne vorrei parlare una volta.
È la questione dell'NCC, capito?
Matteo D'Asti, dai, Matteo D'Asti.
Il regolamento per l'NCC.
Dai, Matteo,
ciao, io volevo intervenire
storia delle limousiniere, la, sì, la storia che sento da giorni. Guarda, niente, volevo soltanto dire, vi faccio il mio esempio. Mia madre è una pensionata, non arriva a fine mese, mi ha chiamato stasera che sono arrivate le bollette e io le pago per lei, come sempre. È la cosa che mi... ma io sono uno stronzo rispetto agli altri.
Sei uno stronzo, no, sì, rispetto a quelli là che stanno lì abusivi dentro quel palazzo, sei un povero stronzo. Sì. Chiama le lemosiniere, fatti dare il numero, lo puoi trovare facilmente su internet, se vuoi te lo do io. Chiama le lemosiniere, dottor Krajewski, monsignor Krajewski, monsignor Corrado, don Corrado, come lo chiamano, don Conrad, eccetera. Sì. Mi dà una mano perché mia madre non ce la fa arrivare fino al mese e purtroppo devo intervenire io. Non sono un privilegiato,
ma
come
il
quelli...
comune di Asti, dai, non può intervenire, scusami.
Ma è perché il comune di Roma non poteva intervenire allora contro gli occupanti?
Perché non lo ha fatto. Infatti,
ma
bravo.
No, ma là,
bravo, bravo Cruciani, finalmente
Marco,
questa si chiama politica,
Marco,
governare, capire, risolvere,
Marco da Bari, Marco.
Non buttare benzina, sì, telefonate,
vabbè,
sul
Marco
fuoco.
Marco da Bari, vai, Marco, sì, io mica faccio politica, faccio la trasmissione radiofonica,
ma anche
mica
ragionare,
politico.
Ragionare sui
tu
problemi.
Tu fai il politico, io no, Marco,
no,
da Bari,
non sono mica candidato, io, ma figuriamoci.
Pronto, buonasera.
Dimmi.
Buonasera, sono Marco da Bari, sono un educatore, ho 43 anni.
Benissimo. Un educatore, studierà Cruciani, un educatore, ma
che
sono un educatore, cioè è un lavoro. Prendo 600 euro al mese.
Ma quale educatore?
Ma cos'è l'educatore?
Ma che cos'è
l'educatore?
Un signore che
no,
educa, cosa che tu non sei,
praticamente...
ma per capire, dimmi cos'è.
No, allora, un educatore, praticamente, sono un educatore nell'ambito del disagio minorile, cioè praticamente...
Grazie per aver
chiamato. Sì, cioè lavoro su quello che prima veniva chiamato handicap e adesso si chiama diversa abilità, quindi ho dei casi e sto a scuola.
Vabbè, meno male che lei c'è, grazie.
Io chiamavo per il discorso dell'accostamento...
Questa è la bella Italia, questa.
Accostamento?
Dell'accostamento delle leggi razziali col discorso di Salvini, eccetera, eccetera. Io onestamente non capisco perché hanno sospeso la professoressa, perché comunque questi ragazzi hanno espresso un'opinione.
Certo.
No, no, seguiamo un attimo.
I ragazzi,
quindi,
cioè,
uno,
i ragazzi facendo,
no, no, no,
facendo
secondo,
un documentario, non è che devono esprimere opinioni.
Sì, è un ragionamento. Allora, il documentario
falso,
è sbagliato.
No, meno male. Due in pagella.
Ma ti spiego perché questa è una cavolata.
Fermo un attimo, fermo un secondo. Fermo, resta lì.
Chiedo scusa, un momento. Chiedo scusa, pubblicità.
La Zanzara.
Fermati un attimo, voglio chiamare, dunque ascolterai pure tu, Parenzo, chiamiamo quello che materialmente ha punito quella professoressa, cioè il provveditore di Palermo, si chiama Anello, è quello che materialmente l'ha sospesa, provvedimento di cui sono contrario, perché ho detto sin dall'inizio, provvedimento di cui sono contrario, però darei due in pagella agli alunni e se ci fossero i voti anche il professore, insomma, prenderebbe due o tre in pagella, vai. Pronto, dottor Anello?
Sì, chi è?
Buonasera, Radio 24, disturbo?
No, vabbè, come mi dica.
Volevo sapere...
Dichiarazioni, io non... Guardi, io ho una nota ministeriale che mi dice che non potrei fare dichiarazioni.
Beh, ma sa, in questo caso...
Lo so, però io rischio un procedimento disciplinare.
Ma no, ma figuriamoci. Si è pentito di aver sospeso la professoressa?
Io le posso dire questo, due parole. Io sono agito secondo coscienza e sono convinto di aver agito secondo giustizia.
Alcuni dicono che è un provvedimento contro la libertà, contro la libertà di espressione.
Non è un problema. Guardi, la libertà di espressione comunque innanzitutto
non c'entra niente, lei dice non c'entra niente la libertà di espressione, cioè, ma il motivo
la
vero
la libertà di espressione conosce anche dei limiti, credo sia un fatto di comune esperienza, comunque non posso dire
no
altro,
voglio dire, scusi,
bene,
un motivo, una cosa sola, il motivo esatto, tanto per capire, il motivo esatto della sospensione qual è stato?
Guardi, no, non posso dire.
Cioè, è mancato controllo, cioè non ha controllato bene i temi, cioè questo lo svolgimento.
Guardi,
di questo documentario, di questa presentazione.
Sto ripetendo che non posso più parlare. Non sono fuori, però non sono.
No, dottor Anello, però la accusano di essere una specie di esecutore di come dire, di volontà addirittura di Salvini.
Io le ho già risposto, rispondi la mia coscienza è a posto. Arrivederci.
Ma scusi, ma davvero?
Arrivederci!
Calma.
Ma no, cosa è successo?
Si è incazzato pure lui.
Si è alterato.
Si è un po' alterato il signor provveditore. Signor provveditore. Marco, allora? Che dicevi?
Oh. Perché ancora più... ci sono, mi senti?
Hai sentito che ha detto questo qua, no?
Sì, sì, l'ho sentito. E non ci sono gli elementi nemmeno per poter interagire con quello che ha detto, perché non sappiamo le ragioni.
Vabbè, allora che vuoi dire? Non ho capito.
Comunque io volevo dire che il 2, le punizioni, queste parole, sono cose assurde, perché io a scuola ho il dovere di formarlo un ragazzo, non di punirlo. Se tu ritieni che ha scritto una
cosa
sbagliata...
Ragazzi, mica sono stato punito dalla professoressa.
No, no, ma tu stai dicendo che andavano puniti. Comunque, detto
questo... No, andavano messi 2 in pagella perché hanno sbagliato.
Ma
hanno sbagliato, è una cazzata.
No,
quel paragone è un paragone sbagliato storico, dai.
No, è un'opinione, perdonami.
Ma che opinione? Ma non rompere i coglioni pure tu.
Io rompo i coglioni perché l'opinione degli altri rompe i coglioni.
Ma dai, ma che roba opinione. È come se dicessi Marco da Bari. Marco da Bari è, che ne so, cioè Marco da Bari è un pedofilo. È un pedofilo. È un pedofilo.
Io ci interagisco con te.
Dai, su, ma che c'entra? È palesemente non vero, no? E mi sembra evidente.
No, non è palesemente non vero. È un'opinione che è apprezzabile, non apprezzabile. Comunque sta di fatto che quando un ragazzo dice una cavolata, tu interagisci per formarlo, perché il tuo compito è quello. Allora si faceva un dibattito e si dimostrava perché quella era una cavolata. Detto questo,
invece
io
questi
nel
hanno fatto uscire questa roba qui, l'hanno presentata.
Allora... sì, detto questo, io nel 1994, all'esame di maturità, il tema di italiano, traccia libera, io ho scritto: Berlusconi sta sfruttando il discorso del miracolo italiano esattamente come ha fatto Hitler in Germania.
Ma cazzata, sono andato... una puttanata.
Sì, ma lui ti sta dicendo... per te. Il problema non è se una
Ma lei seguita quella cosa? Ma è una puttanata paragonare Hitler a Berlusconi come una cazzata paragonare Mussolini a Salvini?
Sì, ma scusami, dai, non è chiaro. Qua non si paragona alla persona.
Sì, il modo di fare, ho capito.
Si paragona il miracolo italiano al miracolo tedesco. Intanto il miracolo italiano...
Che hanno fatto? T'hanno bocciato?
No, non mi hanno bocciato assolutamente.
È male.
Ho capito, perché comunque posso dire, posso finire.
Ma sì, ho capito la metafora, dai.
Quello
Marco,
che sto dicendo io, quello che sto dicendo io, che in un paese in cui tu propagandi la libertà di opinione, dici che vengono beccati. No, tu dici che due che vengono beccati, come è successo, a trombare in un bagno. Era assurdo sospenderli così qua. Io pienamente d'accordo. Pienamente d'accordo.
Ma
però
infatti ho detto mica, non ho mica detto che bisogna sospendere nessuno.
Che io non posso avere un'opinione.
Ma certo che sì. Ma chi ha detto il contrario?
Ma
scusa, però un tema, un tema. Quando c'è un tema, Marco, Marco, fermo, ma fermo un attimo, Marco. Marco, un tema prevede anche in classe, non è un'opinione detta in un talk show, non è un'opinione detta. Un tema cosa prevede? Prevede un voto, spesso adesso non è questo il caso, però sto dicendo, fosse questo il caso, che uno scrive in un tema, io professore ricevo questo tema e dico l'accostamento, leggi razziali, decreto sicurezza di Salvini, voto 2, questo dico, non è che dico,
perché?
Ma perché
io
è un voto in questo caso, c'è un voto
10.
Vabbè, ciao,
io magari gli metto 10
se fossi il professore, benissimo, fossi tu il professore metteresti 10,
io
professore
metterei
2
semplicemente io avrei aperto
ciao,
un
Marco,
dibattito,
ho capito, sì, apriamo il dibattito,
però la cosa che io veramente non capisco,
Allora ragazzi, fermi tutti. Pagina 2 del mitologico libro Io sono Matteo Salvini, Chiara Giannini.
Bravo.
Via. La gente lo ama profondamente, perché è proprio dalla gente che trae la forza per andare avanti. Scende in piazza davanti a migliaia di persone, entra nei bar siciliani per assaggiare la granita con la panna, con la stessa naturalezza con cui posta un bel piatto di salsicce e fagioli mangiati in una sagra del nord. Ti giuro, è scritto così, eh?
Sì, lo so.
Matteo
lo so.
Salvini è questo, è l'espressione di un'Italia popolare e populista, quella fatta da operai, impiegati, muratori, panettieri, operatori turistici, imprenditori. Un'Italia figlia di quel paese che nel secondo dopoguerra seppe ricostruirsi a suon di mattoni e cemento, di strette di mano, impegno e fratellanza. Le persone rimpiangono la chiave lasciata nella serratura della porta d'ingresso o nell'auto, senza il timore che qualcuno entrasse per rubare. Le giornate estive al bar, a giocare a carte, i bambini felici per strada, correre senza paura che qualche balordo potesse far loro del male. Non si può però rimanere incollati a un passato che è necessariamente andato per far spazio a un futuro di modernità. Ci si deve adeguare ai tempi, e se prima le piazze erano quelle dei paesini di campagna in cui il Peppone e Don Camillo di turno si scontravano a suon di stoccate verbali, oggi l'arena del dibattito si è spostata sui PC, vero luogo di aggregazione mediatica. Grande conclusione, senti. Salvini incarna per la maggior parte degli italiani leader perfetto, è vicino ai giovani ma anche agli anziani. Lo si ricorderà nella battaglia a fianco di nonna Peppina, che non voleva rinunciare alla sua casetta dopo il terremoto, ma anche a mangiare un gelato con gli studenti scampati a rogo del bus a San Donato milanese.
Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello.
La radio la fai tu, sei tu il fenomeno. Ti vogliono
un fenomeno. Fenomeno. Ti vogliono un fenomeno. Fenomeno. Io non ho capito una cosa, ma che c'entra?
Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti.
Questo è arrivato non... lui, Ivan.
Non è sbagliato.
È arrivato il censore Ivan. Frate, fammi fare il fenomeno. Fenomeno.
Vergognatevi!
La zanzara.
Sono al matrimonio di mia sorella, ma siccome mi rompo i coglioni, ho messo l'auricolare e mi sparo il podcast della zanzara. E mentre mia madre piange e lancio dei sorrisi a mia sorella, sento Parenzo che litiga con Fusaro. Siamo al top.
Le sembra comunque normale tenere un cavallo in casa?
No, è normale, perché non è un cavallo, un pomo piccolo piccolo è. Don't tell me about how I'm supposed
to live. Woo! Inizio ad ascoltare la zanzara da più di un anno, parenziano doc, sempre difeso, e poi Israele è qua, e la castrazione chimica là, e Mussolini tutto bello contento con quell'altra demente, mo questa qua che pure che chi suda, c'è questo del sudore, Parenzo, fai schifo proprio, vaffanculo, vaffanculo!
Caro generale Parenzo, io sono dalla tua parte, però porca la miseria, vieni a farti le pizze qua con me, con il forno a 350, 400 gradi a volte.
Ma che c'entra?
E poi dimmi come cazzo fai a non sudare, generale Parenzo, per cortesia.
Stai deludendo il tuo popolo. Aspetta, non è finita. Non è finita
la ribellione. Quelli che vanno in autobus e sudano. Io vado anche in metropolitana, ma non sudo. Che devo fare, ragazzi?
C'è neanche per Adinolfi.
Troglodito oscurantista, fottiti.
Sì, va bene, questo è un missile ad Adinolfi. Com'era, scusa, dietro.
Adinolfi, troglodito oscurantista, fottiti.
Così, tanto per diciamo.
Ma che senso hanno questi messaggi audio? Cioè, solo per linciare le persone, per gettare discredito su di loro?
Ma che c'entra?
Che
dai.
Senso hanno? Che contributo strutturale danno?
Qualcuno in linea? Lo sentiamo, pronto?
Alberto Cottardo, talebano proibizionista, muori!
Grazie!
Ecco.
Una spruzzata di Salvini da Foggia. Sono stanco di mantenere un esercito di rompicoglioni che vengono qui a spacciare.
Vedi, ad esempio, anche Emilio Trucco mi scrive: io non sudo mai. Anche Trucco mi ha scritto: io non sudo mai. Cioè,
ma voi male. Siete l'elite. Voi
ma
siete l'elite che non suda.
Io non sudo mai.
L'elite che non suda. L'elite che non suda.
Tu sudi?
Sì,
tu sudi anche da fermo.
No,
questo
quello
che
no,
io
però
dico.
Negli anni,
tu fai un lavoro
negli
che
anni,
non
sudo,
stai vicino a un forno. È ovvio che chi fa la pizza suda, ma tu sei incivile da un certo punto di vista e inelegante, perché facendo un lavoro
ma
che
no,
è la zanzara sudi,
ma io sudo,
sei inelegante.
No, ma sai, ho cominciato,
io me la vedo con te,
io
non
ho
con chi
cominciato
lavora
a sudare
forno.
Negli ultimi 10 anni, prima no,
ma
è la vecchiaia,
certo. È una maleducazione, proprio veramente.
In Italia si arriva se si ha il permesso di arrivare, altrimenti si sta a casa. Sono stufo di mantenere un esercito di rompicoglioni che vengono qua a spacciare, a sudare, a rubare, aggredire, a casa uno per uno, e se a sinistra o nei 5 Stelle qualcuno ha nostalgia dei porti aperti, vadano a casa anche loro, perché i porti rimangono chiusi.
Sì,
però bisogna anche dire che dopo un po' questa propaganda, questo modo di fare politica,
dov'era sto comizio? Guarda che è uguale,
appoggia. Sì, vabbè, quello è normale, uno va a un comizio, non è che ripete cose diverse, è chiaro, quello fa il giro d'Italia per la campagna elettorale, non è che può ripetere, cioè, ripete chiaramente le stesse cose, ma quello è assolutamente normale, dai. Però dopo un po', quando uno dice a casa uno per uno e poi non succede, prima o poi la gente dice: però amico mio, hai detto a casa uno per uno.
Sbarcando.
Gli spacciatori, no, vabbè, lascia perdere che sbarcano.
Stanno sbarcando.
Sì, ma magari molti
amico
meno,
caro,
no.
Hai occultato la notizia, ma stanno sbarcando.
Sì, ancora qualcuno sbarca.
Hai chiuso, non hai dato la notizia, ma
quale notizia? Ma quale notizia?
Sea-Watch, il Viminale autorizza lo sbarco di 7 bambini con i genitori.
Cioè, ma mica
e quello continua a dire porti chiusi.
Dai, su, non fare propaganda pure tu.
Porti chiusi.
Contro Grillo, senti.
E quindi io da Beppe Grillo lezioni o insulti lo manderei a lavorare a calci in culo. Ma chi sei? Ma chi sei? Ma vieni a fare il ministro dell'interno per una settimana e vediamo che cosa fai.
Nemmeno Conte può darmi degli ordini. Senti ciò sta a dire. Nemmeno Conte.
Nessuno pensi di riaprire i porti? Nessun ministro, ad esempio, pensi o neanche il presidente del Consiglio di ordinare a me di far entrare la nave che illegalmente ha raccolto immigrati e vorrebbe arrivare in Italia? No. Se qualcuno pensa di riaprire i porti, ha trovato il ministro sbagliato e il partito politico sbagliato.
Allora, caro David, che cosa succede? In una città che si chiama Alessandria, c'è un signore, un sindaco leghista, che ha autorizzato lo svolgimento del Gay Pride il primo giugno. Il Gay Pride il primo giugno. All'interno di questo Gay Pride c'è una drag queen, chiamiamola così, non una transessuale, una drag queen, che leggerà un libro insieme ad un'altra drag queen, cioè una donna, e anzi un uomo travestito da drag, diciamo da donna, sai, con le parrucche, eccetera, eccetera, che leggeranno dei libri per l'infanzia e i bambini proprio sull'identità sessuale.
Vabbè,
cioè sul fatto che una donna, un bambino può sentirsi, nonostante il pisellino, si può sentire una principessa, eccetera. Cioè una sindaco leghista autorizza una drag queen a parlare davanti ai bambini. Io la vorrei chiamare questa qua, si chiama Vera Aloe, si fa chiamare Vera Aloe, chiamiamola.
Sì, pronto?
Sì, Pier?
Sì, buonasera, ciao.
Ciao, sono Giuseppe Cruciani, Radio 24. Come stai?
Bene, grazie, tu?
Non c'è male, non c'è male. Allora, ti posso chiamare Pier o ti chiamo Vera?
No, Vera, sempre Vera. Ma io, guarda, mi sento più cose, non me ne sento
cioè,
una
come,
sola.
Tu come ti senti, maschio, femmina, non nessuno dei due?
No, io sono maschio, assolutamente. Però quando sono verale mi sento assolutamente femmina, estremamente femmina.
Davvero?
Ma tu sessualmente, chi ti piacciono, gli uomini, le donne, tutti e due?
Gli uomini, solo gli uomini.
Ti piacciono, sostanzialmente sei gay, poi ti piace travestirti, diciamo, no? Più
sì,
o meno.
Sì, sì, mi travesto solo al fine di spettacolo.
Vi faccio capire, lei si traveste solo per gli spettacoli?
Sì, certo. Cioè,
poi come Salvini si traveste per i comizi, si traveste da poliziotto. Oddio, praticamente.
Non parliamo di Salvini.
No, ma voglio dire, no, ma non è irrispettoso no, nei suoi confronti. Abbiamo semplicemente detto che lui, quando fa i comizi, si traveste da poliziotto. No, è un poliziotto?
Bravo.
Rispondete voi, è un poliziotto?
No, non è un poliziotto.
Esatto, e quindi tecnicamente si traveste da poliziotto.
Lei, signora, si traveste da Vera. Non trovo grande distanza.
Sì, sì, sì. Ecco, forse...
Allora io voglio capire una cosa.
Pier non sequestra i migranti in una barca.
Vabbè, ma adesso questo che cosa scelgo?
Credo.
Il mio messaggio è esattamente contrario. Io se volete vado ad accogliere gli immigranti quando arrivano col barcone e faccio la croce rossina vestito da Vera Aloe con la crocina.
Diciamo che i migranti, posso dire una cosa, i signori migranti potrebbero essere anche un po' contenti sessualmente.
Forse... Anche io se porto anche delle mie colleghe arrivano dei ragazzoni, infatti vede, secondo me è questione che il maschio italiano si sente spodestato, ecco, perché dice: cioè, questi ragazzi qua siamo rovinati.
Fosse per Vera, naturalmente, viva l'immigrazione e i maschioni neri che arrivano. O sbaglio?
Assolutamente sì, viva i maschioni e anche le loro compagne, naturalmente, però soprattutto i maschioni.
Soprattutto
sì,
i maschioni.
Serenità,
adesso,
voglio capire
una cosa: tutti sanno che tu sostanzialmente sei gay e poi anche drag, no? Immagino nel lavoro.
Assolutamente
non è che,
sì, ormai
non è che ti nascondi, no? Hai un fidanzato?
No, no, no,
hai un fidanzato?
Ho un fidanzato da 21 anni.
Ma quanti anni hai, scusami?
Sì. Io sono piccolina, non ve la dirò la mia età. L'ho conosciuto a scuola, vi dico solo questo.
Amico mio, l'hai conosciuto da minorenne praticamente.
Ero minorenne, lui ha anche approfittato un po' di questa cosa, che ero cioè? Minorenne un po' come ero così un po' ingenua.
Perché lui aveva, lui aveva già 18 anni, non ho capito.
Lui era molto dotato in tutti i sensi, e allora questa cosa mi ha confusa subito, me ne sono innamorata. E
ma lui era più grande dunque, lui era più grande.
No, lui è più o meno il mio coetaneo, facevo delle battutacce. Però,
battutacce ci sta. Allora io voglio dire una cosa, caro a Vera, tu leggerai queste favole, sono delle favole, sì. Che cos'è?
Sono due favole esattamente, le leggerò io e l'altra drag queen che sarà con me domenica.
In una c'è una storia di un bambino che non si riconosce, sì, come maschietto.
È bellissima, nei panni di Zaf, sì. È bellissimo, lui non si riconosce assolutamente come maschietto, vuole vestirsi da principessa, tutti gli altri bambini lo tormentano perché dicono: ma come ti vesti da principessa che hai il pisellino? Tanto che lui a un certo punto dice: ma che problemi crea il mio pisellino? Che questo è quello che dovremmo dire anche un pochettino ai politici, li avete citati prima, cioè? Che hanno questa paura del pisellino, insomma il pisellino deve stare per forza su un uomo con i baffi eccetera. Attraverso queste fiabe i bambini vengono sensibilizzati.
Ecco, però quanti anni hanno questi bambini davanti ai quali?
Io penso che ce ne saranno molti, perché stanno rispondendo molto bene. Secondo me cominceranno dai 5 anni a salire.
Ecco, però secondo te è proprio il caso di farlo davanti ai bambini? Secondo te sì?
Assolutamente sì. Sai, la drag queen dal bambino è vista veramente con una purezza eccezionale, la purezza che solo i bambini hanno, noi adulti purtroppo la
perdiamo.
Cioè la drag queen
da un certo punto di vista fa bene ai bambini, da un punto di vista
così. Loro la vedono come una fatina, figurati che a me poi chiedono se sono una delle Winx, se sono una
fatina.
Ma tu
glielo dici che sei un maschio, che c'è il pisellino poi?
Non è necessario, perché loro non mi pongono queste domande.
Cioè loro ti vedono come donna, però glielo devi dire, sennò
come principessa, come fatina in quel momento.
Non glielo dici che sei Pierre, che in realtà sei maschio e ti travesti, non glielo dici?
No, che bisogno ce ne sarebbe? I miei nipoti lo sanno, per esempio, perché li vedo tutti i giorni. È assolutamente poi allucinante che
tu e il tuo compagno se sì. Vi sentite famiglia
famiglia? Perché noi siamo una famiglia bellissima. Tu pensa che noi non solo siamo una famiglia così tradizionale che quasi mi viene da vomitare, perché
cioè nel senso che sei fedele, sei una persona fedele, non tradisci.
Io sono molto fedele, perché
cioè non mi dire che in 21 anni non hai mai tradito il tuo compagno,
mai neanche una volta. E lui credo di no, certo, dovremmo chiederlo a lui.
Mi fai quasi schifo, ti posso dire una cosa? Beh, mi fai veramente schifo.
Ti dico, e poi in più portiamo i bambini al cinema, i miei nipoti al mare, bellissimo, ci occupiamo delle nostre mamme, bellissimo. E ci occupiamo di aiutare dei familiari che sono in difficoltà. Siamo la classica famiglia tradizionale.
Cioè dovreste essere portati come esempio, diciamo, davanti al Papa.
È una delle famiglie tradizionali, per esempio il mio fidanzato è molto più maschio.
Tu non sei molto attivo, diciamo, dal punto di vista sexually parlando, o sbaglio?
Dipende, carino, se tu vuoi venire a cena una sera con me, dipende cosa intendiamo per attivo. Se io ti faccio, che ne so, una fellazio, me lo concedi, sono attivo, molto attivo.
Ho capito, quello però è diversa la cosa, amico mio.
Tu pensa che io ho moltissimi amici siciliani, tutto è tollerato, quasi tollero il fatto che mio figlio sia gay. L'importante che sia quello appunto che attivo. Penetra e che non si fa penetrare.
Cioè tu dici, nel pregiudizio di oggi, sì, posso al limite tollerare che è gay, ma non che lo prenda, in culo.
Vabbè.
Non sei nemmeno la tipica draguina che fa le orge.
Come fantasie ti devo dire che sono una grandissima maiala.
Va bene, però questo non è un dato rilevante.
Mi fai emozionare quando dici queste cose.
Però insomma ci penso, già le orge ci penso molto. Quando guardavo per esempio gli episodi di, come si chiama, non Hercules, l'altro, loro facevano delle cose pazzesche, delle orge con una promiscuità, donne con donne, uomini con uomini, uomini con donne.
Che a livello di testa ti fa impazzire, a livello di testa.
Ma io ero eccitata come, guarda, una coccinella, sai che le coccinelle si eccitano molto.
E cos'è la cosa che ti fa eccitare di più, diciamo, sessualmente a te, cara amica mia?
Questa è molto privata, però sessualmente una cosa che mi fa eccitare di più è un maschio dominante.
Ti abbraccio, a presto. Ciao.
Anche io vi abbraccio.
Ciao, vi abbraccio. Buona vita, buona vita. Ciao.
Io sono un dono, tesoro.
Crucia, a tutti quei sindaci che emettono delle ordinanze di vietare di contrattare le prostitute, altrimenti 500 euro di multa, eccetera, eccetera. Io gli auguro di scoprire che magari i loro figli vanno a trans. E anche un certo conduttore radiofonico che ha 3 figli, senza fare nomi, gli auguro di scoprire che qualcuno dei suoi figli va a trans.
Papà sta andando trans,
trans.
Papà sta andando trans,
trans.
Non c'è niente di male.
Eh sì, tesoro.
E anche un certo conduttore radiofonico che ha tre figli senza fare nomi, gli auguro di scoprire che qualcuno dei tuoi figli va trans.
A te ti piace cazzo?
Solamente con i trans.
Open mind, baby.
Ribadisco, con i trans.
David!
Tu devi essere open mind.
Trans.
La zanzara.
Crux, a proposito del signor Carmelo, ti racconto uno sketch avvenuto qualche anno fa al locale, quello che c'aveva. E entra un travestito nel bagno, va nel bagno delle donne. Dopo un po' riesce Carmelo, prendendo il travestito per l'orecchio, gli dice: oh, te c'è il cazzo, devi andare là, lo vuoi capire?
La zanzara.
C'è qualcuno in linea? Lo sentiamo, pronto?
Giuseppe Cruciani, troglodita, lavati!
Grazie!
Allora ragazzi, va bene, non è questione di lavaggio, caro David, cioè non è che non mi lavo, mi lavo un po' meno degli altri, diciamo, perché profumo da solo, Felice. Caro David, profumo da solo.
Io per fortuna sto a Roma, tu stai a Milano, quindi ho impatto di te relativo. Allora,
però io direi una cosa, lo sai che Salvini domani farà una grande manifestazione a Piazza del Duomo, non è che vogliamo raccontare quello che succede o quello che succederà, perché
però ha lanciato
abbastanza
una campagna veramente ridicola.
Ma una campagna come tante altre,
ridicola,
dai.
Ma possiamo dire un po' ridicola.
Sì, lui non ci sarà o lei non ci sarà, no? Tra queste facce
ha
che non ci
sarà.
Ha messo
la foto della Bonino, ha messo la foto di Gadlerner, di Toscani.
I suoi avversari politici, ragazzi, ma è una cosa normale. Cioè, è una campagna come tante, una campagna di comunicazione.
Comunque parte... anche il sindaco di Legnano non ci sarà, quello della Lega.
Ma magari ci sarà, che ne sai? No,
ma non
può
credo. Mi dispiace, perché non è che io sono garantista.
Ah, stai elogiando la galera, diciamo.
No, tutt'altro, ho detto, è un dato di fatto.
Hai ironizzato sulla galera.
Ho fatto un dato
di fatto. Tra le persone di cui ha messo il faccione, lui non ci sarà. C'è anche una persona del PD che è candidata per il PD in un collegio importante come il Nord-Est, che è Carlo Calenda, che saluto, buonasera.
Buonasera.
Buonasera, però c'è un particolare, perché non è,
una
novità il fatto che uno sia inserito in questa specie di galleria, no? E che per lui è degli orrori di Salvini, è il fatto che lei ha detto che domani si presenta a Piazza del Duomo.
Ecco, questo
perché invece la novità c'è, nel senso che quello è un ministro degli interni, anche quando fa la campagna elettorale, che mette la faccia di persone normali e le mette all'indice come se fossero un gruppo di briganti. Allora io capisco che ormai succede quasi la qualunque e uno non se ne accorge, però è la qualunque.
Ma non è briganti, però Calenda, scusa, mette degli avversari politici. No, certo, mette degli suoi avversari politici dicendo loro non vengono perché non sono della nostra
nemici,
parte.
Mette i
così,
nemici.
Fa una grande campagna, è proprio così. Cioè, fa due chiacchiere con un amico, dico, guarda, lui non viene, mi ha detto che non può, non si può venire con me oggi, ma uguale fa.
No, non è quello. Fa una campagna in cui utilizza anche il suo volto, il volto di Calenda.
Fa una campagna che è una campagna ovviamente orientata a dire questi nemici fanno schifo, e come fa regolarmente, e soprattutto dice non ci sarà, e quindi sai che c'è, che io ci vado.
Però,
ma come ci va?
Adesso,
in che senso
entriamo nel dettaglio di andare, però io su questa cosa vorrei arrivare a un punto, perché anche gli altri fanno una campagna dicendo che quello è fascista, che quello è conculca i diritti e ci sono dei pericoli di autoritarismo, è uguale, è una campagna contro, anche quella è una campagna contro, è uguale, Calenda.
Primo, in ordine, uno, no, perché una cosa è che lo facciano un branco di imbecilli dicendogli che è fascista. Una cosa è che lo fa il ministro degli interni che controlla la polizia, si chiama differenza di ruolo istituzionale.
Però sì, d'accordo, quello è il ministro degli interni. Come lei sa, il ministro degli interni interpretato da Salvini è tutto.
Lei
il
se lo ricorda un altro ministro degli interni nella storia della Repubblica Italiana che ha fatto quello che sta facendo Salvini?
Ma io non mi ricordo nemmeno un Salvini, diciamo, come ministro degli interni. Cioè, ognuno ha il suo modo di interpretare un ruolo. Certo non è Napolitano, non è Minniti.
È il ruolo che determina come uno si deve comportare, non la persona che determina come si comporta nel ruolo.
Dipende,
no?
Il ruolo non si fa castrare del ruolo. Adesso voglio fare l'avvocato difensore, perché lei chiaramente dice questo, però non si fa castrare dal ruolo, cioè rimane sempre Salvini.
Il ruolo del ministro,
però voglio dire, lei perché va là? Perché è una provocazione, uno potrebbe dire.
Non vado come provocazione, ci vado come dire basta, c'è un limite, siccome io ovviamente ci vado senza cartelli, ci vado senza
scorta,
senza rompere le scatole. stando buono buono là, e gli ho detto anche, guarda, se vuoi fare un confronto, siccome in questa campagna elettorale non c'è un confronto che è uno, perché non lo accettano, gli ho detto, se vuoi fare un confronto, facciamo davanti a 20.000 persone dei tuoi, che voglio dire, mi fischieranno e mi prenderanno a pernacchie, sto lì, mi chiami, okay,
però, ma dove si mette? Sotto il palco? Scusa, mi faccia comizio. Capire, sotto il palco si mette proprio, dove si mette?
Esatto, dove vai esattamente?
Sotto il palco?
Nella piazza, dove riuscirò ad arrivare senza creare problemi, perché
vai a fischiare? Non vai a fischiare?
Ma non ci mancherebbe altro, è un atto di democrazia fare un comizio, anche se lo fai con brutta gente come quella con cui l'ho fatto domani, però è comunque
brutta gente. Perché brutta, perché brutta gente?
Ma perché ci sono un paio di persone che sono chiaramente antisemite, ce ne sono un altro paio,
perché
che
ne sale, mica, perché già lo sappiamo,
favore... certo, lo sapete.
Dipende, lo chi ci va. Dipende chi ci va, che antisemiti
la AfD ci va, la Le Pen, ci vanno, certo, i polacchi e gli ungheresi, noi non sappiamo chi ci va, no, ci va dal palco,
io non so se ci stanno dal palco antisemiti,
sì, sì, i suoi alleati, questo è vero, i suoi alleati dell'alleanza,
non è così, non è diciamo una cosa soggetta a interpretazione.
Ho capito, ecco, io uno potrebbe dire, per criticare questo gesto, che è un gesto anche per anche lei sta facendo campagna elettorale, dunque uno potrebbe dire, vabbè, anche lei sta facendo campagna elettorale, va al comizio e dice, non può stare dietro Salvini, cioè andare un po' appresso a quello che fa Salvini, cioè alla fine c'è sempre Salvini, senza Salvini che direste in campagna elettorale? Cioè, non
ma io ho fatto 89
e quello è vero,
quello
sì,
che
certo,
penso sull'Europa,
certo, però
perché andare... l'Europa delle nazioni c'è già e non funziona, è quella che per certo, esempio, non ci aiuta sui migranti perché non è una competenza europea. Ne ho fatte tante, ne voglio fare talmente tante che vorrei fare una con Salvini, per non parlare di Salvini ma dell'Europa, penso un po' che sta.
Però non è cercare un confronto in un comizio, è un po' strano, uno va là, cerca un confronto, quello è un comizio, tutti i comizi sono fatti per dire...
Io ho cercato un confronto in qualunque sede, e prima di tutto in televisione, prima di tutto offrendoglielo in qualunque condizione.
E lui non vuole.
Gli ho detto, Di Maio, gli ho anche detto, lo vengo a fare al tuo ministero, ti do pure due aiuti da casa, ti tieni il capo di gabinetto e un altro consulente dal tuo lato. Gli non aiuti voglio, da che casa. Devo fare?
Non vogliono, va bene, non vogliono, ognuno sceglie i suoi come dire, competitor, sceglie di farsi intervistare,
però,
a uno piuttosto che intervistare.
Infatti posso dire una cosa, assolutamente, ha perfettamente ragione, però uno sceglie, fa quello che vuole, poi saranno i cittadini.
Ecco, andare sotto.
Ma le hanno detto che è pericoloso, cioè dalla questura,
no,
cosa le hanno detto?
Ma che non è pericoloso, assolutamente, che sono persone civili gli elettori della Lega, quindi non guardi.
Ma dove vuoi andare? Sotto al palco, vicino,
dove,
là?
Dove riuscirò ad andare, non voglio prevaricare la gente che sta lì a ascoltare. Salvini, tanto lo sa che sono in piazza, se gli serve, a un certo punto pensa che questo confronto utile,
chiamerà Salvini, che ci sta ascoltando sicuramente, perché ascolta questa trasmissione, chiama Calenda a un certo punto e dice, guarda, vieni qua, ci confrontiamo da là, sai i fischi domani.
Ma posso dire, ma te ti spaventi dei fischi? Io non mi pare proprio, no. Perché mi dovrei spaventare io?
No, ma assolutamente no. Io qualche tipo, lo sai che io se fossi in un collegio magari sarei pure tentato, perché c'ha questa cosa di indipendenza rispetto ai partiti, Calenda ce l'ha, dunque sarei anche io, non voto lì, comunque ce l'ha una cosa che mi piace, di indipendenza. Io
ecco,
non,
il bacio della morte di Cruciani,
no, la settimana
tutto
prossima
finito.
Svelerò per chi voto qui nel noi, però non vota nel mio collegio, dunque sono
escluso.
Io voglio dire, tu prima
però
hai detto
molti ascoltati nel mio collegio, va bene, uguale.
Sono ascoltati tantissimo in quelle parti, no, lì, soprattutto. Certo. Però Salvini, certo. E tu hai detto prima, chi paragona Salvini a un fascista è utilizzando un'espressione anche forte.
È un cretino.
Cioè, è un cretino.
Io non penso che Salvini sia fascista, penso che Salvini, e non penso che le cose si ripetano allo stesso modo.
Dunque,
tempo.
Chi lo paragona al fascismo è un cretino totale.
No,
cioè...
secondo me sbaglia, perché penso che Salvini sia quello che lui dice di essere, cioè uno a favore di una democrazia illiberale.
No, la democrazia illiberale
significa... dice lui,
Come Orban, cioè, no, come quella di Orban.
Quali sono i suoi modelli? Quali sono? Se tu dovessi dire i suoi modelli.
Ma lui dice che è d'accordo con quello che dice ogni tanto, quello che ogni tanto dice Orban, non è che dice voglio
Putin,
essere Orban.
Vabbè, Putin.
Ho capito, ma l'Italia è diversa, non è che...
Ma perché non devi prendere sul serio Salvini?
Ma perché è propaganda politica, dai, su, si
io
dicono
non ti
tante
sto
cose.
Sto dicendo che lui ci riuscirà, io penso che non ci riuscirà affatto, sto dicendo che lui dice che gli piacciono,
cioè,
quei
per esempio,
modelli,
la censura,
no?
La censura sulle... Sì, gli piacciono sicuramente quei modelli, gli piace le persone, non i modelli, modello Russia, modello Ungheria.
Tanto è andato in Russia, ha detto io in Russia mi sento meglio che l'Unione Europea.
Ma tu paragoneresti Salvini a Vanna Marchi, per esempio, lo paragoneresti? Mi è venuta in mente sta cosa, non so perché molti dicono che vende fu.
Diciamo che potrebbe avere una certa fortuna nell'interprendere quella professione.
Cioè tu dici che del sale. È più bravo lui o Bannamarchi? Non lo so, più bravo lui o
Bannamarchi? Bannamarchi è finita malissimo, quindi io non gli auguro di finire come Bannamarchi. Senti, la censura... decoroso ritiro in una Dash russa mi sembra la cosa.
Scusami, la censura sul libro secondo te è stata stupida o no?
Sì.
Molto, meno male.
I democratici non hanno paura di confrontarsi. mai.
E le Zingaretti?
A meno che non ci sia un reato, ma in questo caso non mi pare.
Quindi non andava allontanato il banchetto dell'editore di Casabrando alla fine
del bene, bravo. Mi sono assolutamente d'accordo. Ma tanto tu, comunque, ritornando alla questione del comizio lì di domani, sei abituato agli scapaccioni, hai detto anche che sono educativi in alcuni casi, per cui magari.
Ma lì non ci saranno scapaccioni.
No, se c'è da usare, se c'è da usare le mani. No, quello no. Se c'è da usare le mani domani, che c'è qualcuno, non ti farai problemi, o no?
Mai usare le mani, mai usare le
coi
mani.
Coi figli ogni tanto. Ogni tanto
anche. Solo sugli adolescenti quando urlano alla madre, questo è il mio, diciamo, perimetro.
Sai che mio padre, ogni tanto, mio padre, adesso dico una cosa, forse l'ho già detta, non mi ricordo. Mio padre mi dava delle cintate.
Questo può spiegare però molte cose.
Questa è una prova al contrario della nostra tesi, Cruciani. Se potessi non sostenerla in pubblico mi aiuteresti.
No, è vero. Io sono da abbastanza.
Io invece non ho mai ricevuto una sberla in vita mia.
Non ho mai dato una sberla, forse perché ricordavo questa cosa di mio padre. Non ho mai dato una sberla a mia figlia, anche perché c'ha 13 anni. È difficile seguire la regola calenda che dice con gli adolescenti.
Ma poi una figlia, ma adesso proprio mi prendo
quanti schiaffi?
Una figlia femmina non c'è mai
dato. Quanti schiaffi hai dato ai tuoi figli?
Ma no. Pochi, rarissimamente. Guarda, io sono l'unica cosa su cui non transigo è l'aggressività verso le donne.
A proposito di adolescenti, ma tu per esempio, dato che è scoppiato nei giorni scorsi questa cosa sulla droga, no? Sulla cannabis, tu la legalizzeresti la cannabis?
Boh, è complicato. Dovrei essere molto sicuro, e non ho abbastanza informazioni, che effettivamente produce una riduzione anche dell'accesso dei giovanissimi. Se fosse così, sì, perché toglierebbe alla malattia.
Dunque, tendenzialmente sì.
Non ne sono certo, non ho i numeri.
Non hai i numeri. Un'ultima cosa. Zingaretti ha detto dell'elemosiniere del Papa, che comunque il segretario del PD non è... Tu sei iscritto al PD, o sbaglio? O ti sei...
Sì.
Ha detto che l'elemosiniere del Papa è stato un gesto meraviglioso. Io considero invece che è stato un gesto illegale.
Avrebbe riattaccato la corrente lei o no?
Avresti riattaccato la corrente o no?
No, l'ho spiegato molte volte. No, perché il lavoro di un politico e del governo è fare in modo che le persone che non possono permettersi, non l'abbiamo fatto estendendo il bonus sull'energia elettrica, possano accedere all'energia elettrica. Però la Chiesa non è un politico e non è il governo, fa delle scelte che sono anche...
Ho capito, ma è sbagliato o no? E questo entra in un territorio italiano, perché alla fine è uno rappresentante di uno Stato estero, e riallaccia...
Ha
sbagliato o no, questo monsignore?
No, scusami, no, perché penso che la Chiesa fa scelte di la risposta è io non l'avrei fatto perché non compete al mio ruolo, ma comprendo che la Chiesa lo possa fare. Dopodiché i problemi non si risolvono così.
Altro cavallo di battaglia di questa trasmissione è la legalizzazione della prostituzione. Dimmi di sì e ti abbraccio fortissimo.
Sono radicalmente contrario, perché lo Stato non può prendere le tasse dallo sfruttamento.
È il cattolico che emerge. Io non sono cattolico,
sono radicalmente ateo.
Meno male, non lo sapevo questo. Va bene, grazie, un abbraccio, ciao.
Grazie.
Tante.
Ciao. Grazie.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento La Zanzara.
Parenzo, non ti ho mai visto andare a romperti il culo per questa gente, solo che per negri, sa, te son proprio un bucerone di merda. Sì, ma perché te sono un riccione? Cos'è difendi sti spisti rom?
Una vergogna! Una vergogna!
La Corte Europea decide che gli immigrati non saranno rimpatriati, non devono essere rimpatriati. Ma chi cazzo è sta Corte Europea? Chi cazzo li conosce? Chi cazzo ci dà a mangiare a noi? La Corte Europea? Ma vadano a farsi fottere. Loro e tutta l'Europa.
Ciao, grandi a voi. Vedo che state parlando di politica, invece parla di fica.
Ma fra poco arriviamo con uno straordinario personaggio in questa serata meravigliosa, caro Davide, uno straordinario personaggio in collegamento dagli Stati Uniti.
C'è un piccolo dettaglio, amico caro. Questo signore che evocava la Corte Europea di Giustizia, in realtà non ha raccontato la notizia completa.
No,
ti farà arrabbiare ancora di più. Cioè, noi non possiamo rimandare un, diciamo, richiedente asilo che ha commesso un reato. Questo è il punto vero della Corte Europea. Deve rimanere qui da noi, non lo possiamo rimandare.
Pensa te.
Perché giustamente giustamente la Corte Europea di Giustizia ritiene superiore il suo diritto a che la sua pratica venga svolta, piuttosto che rimandarla in un paese dove c'è la tortura.
Hai capito? Questi qua.
Nel loro paese,
Riccardo, provincia di Chieti.
Riccardo,
provincia di Chieti.
Pronto, eccomi.
Non siamo liberi nemmeno di cacciare uno, se vogliamo. Riccardo, provincia di Chieti. Non siamo liberi di cacciare chi vogliamo.
Siamo nello
Dobbiamo
stato di diritto.
Essere appesi stato a quattro stronzi che sono stato a Strasburgo, a Lussemburgo,
stato
a
Lussemburgo. La Corte di Lussemburgo.
Detto,
la Corte Europea a Lussemburgo.
Riccardo, dimmi.
Sapete niente, ecco qua, proprio niente.
Luciani, buonasera.
Ho detto Strasburgo,
niente,
Lussemburgo, Bruxelles.
Niente, Riccardo, falsari, dimmi. Niente, sapete.
Buonasera, ogni tanto si butta così.
Luciani. Dimmi, Riccardo, dimmi.
Posso parlare? Oh, riferivo ai 600 milioni di Riccardo euro di Napoli.
Cosa ha fatto Riccardo da Chieti nella
vita? Dimmi Riccardo, dimmi.
Stai zitto. Mi riferivo ai 600 milioni.
Però parla meglio, dai, dimmi.
Mi riferivo Riccardo, ai 600 milioni della Tari non pagata a Napoli,
allora?
6%.
Sì. Oh, signore mio.
Ma questo è l'insegnamento che ha dato quel prete polacco, è la stessa cosa, che non si paga ed è giusto non pagare.
Giusto, sì. Se uno seguisse le indicazioni del monsignore polacco cardinale, si arriverebbe alla stessa cosa. Cioè, perché uno deve pagare le cose? Ci può pensare le elemosiniere sono in difficoltà, perché pagare la tassa sui rifiuti a Napoli? Che me ne frega? Io sono in difficoltà, occupo, non pago le tasse, la stessa cosa.
È uguale.
Con che faccia condanni questi qua che non pagano la cosa? Con che faccia li condanni? Ciao Riccardo, ciao. Allora vi presento un signore, caro David, che nel 93 si è trasferito negli Stati Uniti, un cervello italiano, ma un cervello sul serio, perché faceva l'ingegnere fino sostanzialmente a 40 anni nel 93. Dopo si è dedicato al porno. Si chiama Claudio Bergamin. Buonasera.
Ciao, come va?
Come stai? Benissimo. Saluta pure Parenzo che già non ti vede. Ma sospetta un po'
so
di quello che
sia,
fai.
Non so
sospetta
chi sia, ma...
Ciao a tutti.
Bravo. Convinciamolo che fai in realtà quello che vuoi fare e ti diverti come un pazzo. Adesso quanti anni hai, Claudio?
Purtroppo ho fatto 64.
64, vabbè. Scusa,
la voce di Mercù.
Che vuoi fare? Qua. No, ma no. Perché
ma sono giovanissimo dentro, capisci? Sono sempre super attivo, scio, mi alleno in palestra, alzo pesi, faccio di tutto.
Ma cosa fa il notaio? Questo qui cosa fa?
No, che notaio? Faceva l'ingegnere fino al 93, poi si è dedicato al porno. Che hai fatto? Prima il produttore, anzi prima l'attore e poi il produttore in sostanza.
Sì. Ma giro ancora qualche scena, faccio ancora qualche scena, ma solo per divertimento.
Ecco, ma quando giri
adesso
le scene?
Ho due website, perfcity.com e benvisions.com. Sono due website porno che sono più indirizzati verso il hardcore porno.
Ecco, ma voglio dire una cosa. Tu quando giri queste ultime scene adesso, le giri come sostanzialmente fai la parte del daddy, cioè del vecchio che si tromba le quelle più giovani, diciamola tutta.
Ma non è che faccio nessuna parte, cioè, capisci? Non è che noi facciamo dei plot, delle robe, sono delle scene gondo, no? Così, quindi sì, beh, è logico che cioè, faccio la mia parte, quello è uno older guy with younger girl.
Certo. Uomo più anziano con le donne, più giovani, diciamo. Ecco, ma hai sempre fatto così? No, prima quando sei arrivato lì, naturalmente a 40 anni facevi l'attore, però a 40 anni uno già è vecchio per fare l'attore, o no?
Ma sì e no, capisci? Cioè, perché no, non ho trovato nessun. Non ho incontrato nessuna difficoltà.
Ma con chi hai girato?
Ho cominciato perché avevo la determinazione di farlo.
Ma perché?
Cioè, io sono venuto qui in America con un altro scopo. E volevo fare tutte le licenze di pilota di aeroplano.
Sì.
In Italia avevo la licenza di pilota privato.
Sì.
Sono venuto qua e ho fatto il commerciale, multi-engine, instrument, everything. Però sempre pensando al porno, capisci?
Ma come mai? Avevi in fissa di fare il porno, come mai?
Perché non potevo credere che qualcuno potesse essere pagato per scopare, capisci?
Invece hai scoperto che si può essere
che
pagati
notizia.
Per trombare, cioè unire le due cose insieme.
Ma tu con chi sei arrivato?
Con una moglie, con una ragazza, con una fidanzata? No. Con chi?
Sono arrivato con la mia ragazza, sì. Lavoravamo insieme, cioè lei lavorava per la compagnia in cui io ero partner, avevo una percentuale di questa compagnia, lei lavorava per noi.
E pure il porno insieme dopo?
Evviva.
E dopo ci siamo messi e abbiamo cominciato a lavorare assieme. Sì,
nel porno, lei come attrice e tu come attore, perché bella famiglia, una famiglia normale.
Benissimo, una famiglia, una spa, hanno fatto un SRL insieme.
Ma
bellissimo.
Certo, hanno fatto un'azienda, marito, un'azienda di trombatori insieme. Scusami, ma tua moglie dunque, grande libertà sessuale, in due, ne avete fatte di tutti i colori, immagino,
beh,
no?
Mi pare sì.
È logico, continuiamo a fare.
È logico, è logico.
Orge, scambi.
Sì, trenine.
O no?
Certamente,
ma certamente,
no,
certamente
cioè,
chiaro,
voglio dire una cosa, ragazzi. Ma quest'uomo qui, qui ha 64 anni, sì, a un certo punto aveva in testa di unire le due cose: guadagnare e scopare. Ha realizzato il suo sogno,
ma che
rimproveri? Che non è, non ha, per te non è morale fare una cosa del genere, David? Spiegami.
Ma no, ma non voglio dire, ascoltami, no, per me, sì, per me posso dire, non è che non è morale, io non lo farei. Se per voi è normale che marito e moglie espatrino in un altro paese, e questo va benissimo, sai quante famiglie sono
esatto,
in un altro
bravo,
paese,
sì.
Evviva, evviva, d'accordo?
E poi con la fissazione
famosa
del sesso.
Fuga dei cervelli, bisognerebbe dire in questo caso fuga degli uccelli, non fuga dei cervelli,
sì.
In questo caso, se volessimo parlare di delocalizzazione, dovrei parlarne in questi termini, sai che io sono scientifico. Se poi mi chiedi un giudizio e mi dici è normale che questa adorabile coppia si metta addirittura dice un conto è il marito che lo fa ogni tanto di nascosto, no, il marito lo fa col consenso della moglie, poi coinvolge la moglie delle porcherie, fanno una società e questo è normale. Se vi piace così, ragazzi miei, ma non sarò io a impedirvelo.
Ma non porcherie, scusa, perché li chiami porcherie?
Perché non è
ma
perché,
non fare degli
perché dire, non gli piace che la moglie sesso libero, non gli piace
ma
il sesso
no
libero.
Ma mi piace molto, ma non lo fa, non lo so, non a casa mia, fate quello che volete.
Scusa, qual è la cosa nel porno che ti piace di più di una donna, le scene migliori che ti ricordi, quali sono?
Ma ti dirò che io sono un po' diverso dagli altri, perché adesso va molto il hardcore più estremo, infatti nel nostro website giriamo tanto anal e ste robe qua,
sì.
Io sono un tipo più romantico, cioè, come dico qua in America, I make love
la cosa tradizionale ti piace?
Sì, proprio le posizioni missionary del missionario,
ho capito,
contatto,
ma se vende ancora sta roba? Si vende ancora sta roba?
No, ti dico, questi sono i miei gusti, hai chiesto le mie preferenze,
sì.
Questa è la mia preferenza,
anche
se io giro tutto altro, giro hardcore estremo
per vendere.
Giro quello per vendere,
certo, ma quanto guadagni all'anno?
Ma facciamo circa 350.000 all'anno.
Dollari.
Sì.
Che è quello che in più rispetto, decisamente di più di quello che guadagnavi da ingegnere, immagino, no?
Tu che ne dici?
Che
è
ne
logico.
So. Senti, ma come si guadagna oggi nel porno? Amico? Perché molti mi dicono, no, non si guadagna più un cazzo, eccetera. Tu con questi siti riesci alla fine a fare 350.000?
Beh, abbiamo diversi stream di guadagno, cioè non è solo i siti, cioè dopo metti queste scene, le vendi dappertutto, capisci? Le mettiamo anche sui free tube che comunque pagano, su Pornhub, quelle robe lì pagano.
Hai girato anche per con persone famose, che ne so, Valentina Nappi, persone che
io personalmente non ho fatto scene con lei, ma l'ho girata a lei in svariate scene.
Come la giudichi da 1 a 10 come attrice, diciamo, come attrice porno in questo momento?
Ma è ottima come performer, è brava, cioè, fa di tutto, personalmente non la trovo tanto genuina, potrebbe essere un po' più vedere di essere appassionata, non lo so se veramente.
Però è un po' costruita, dici.
Stiamo parlando non con Stalin.
Non è
simpatica,
è brava.
Senti,
ci terrei a dire che stiamo parlando.
È fantastica come fa le scene.
Stiamo parlando non con Stalin.
Io le vedrei più volentieri, più genuine.
Più genuine. Senti, ma tu in tutto hai fatto un conto, dato che comunque sei fissato col sesso, di quante donne ti sei scopato in tutto?
Ma direi tra le 400 e le 500.
Ma naturalmente l'esplosione c'è stata da quando sei arrivato in America nel 93. Cioè,
logico, prima ne avrò scopato un 50.
Fino a 500.
Ufficio statistico della Zanzara.
No, l'ufficio statistico è fondamentale.
Il centro studi
è fondamentale. Ma oggi tu sei abbastanza dotato, immagino, anche se c'è un restringimento. Con gli anni c'è un restringimento, si dice.
Se ne frega,
una piccola diminuzione.
Ma
sei
stato.
Ma io non ho notato sto restringimento, ti dico la verità.
No, ma
è l'altro che risponde pure.
Ho notato un rinsofficio.
Hai bisogno, quando trombi, hai bisogno anche tu della pillolina, amico mio. Anche tu
è logico, certamente.
È logico.
Le tue misure.
Cioè, non è per. Magari in privato no, però davanti alle telecamere sì.
Per forza. Le tue misure quali sono esattamente? Cioè, tanto per non far sfigurare Parenzo. Facciamo sfigurare Parenzo, di cui conosciamo le
ma
misure.
Non mi interessa
le tue misure
niente,
quali sono? Oggi, le tue misure, le hai calcolate bene? Qua, 17, 18, 21, 25.
Ma figurati.
Cazzo dici?
Eh beh sì, amico.
Ma insomma adesso
Non credo di averlo mai misurato, ma penso sì, mi pare che quando ero più giovane l'avevo misurato, penso che sarebbe 17-18 centimetri.
Un abbraccio, a presto, ciao. Italiani!
Arrivederci e come sempre viva la libertà di espressione, vaffanculo quelli che denunciano, quelli che dicono le loro opinioni, libertà d'opinione in tutti i paesi, come Trump, parlare chiaro, fottersene di quelli del politicamente corretto, vaffanculo politicamente corretto!